Sì. Ci sono cose, che io spesso non capisco. Io cerco di capire, ma non capisco. Cioè, no, è vero, sono cose che dice, ma guarda, è talmente semplice, no? È sempre andata così, e quindi andrà sempre, vedrai che insomma le regole sono queste, improvvisamente le regole vengono rotte, spezzate, infrante, le regole vengono infrante. Faccio anche rifare pareggio, come quando da ragazzino a bambino non volevo pestare le righe in terra, no? Delle pietre, c'erano le righe, so ancora, sì, non pestavo le righe. Oppure se facevo una cosa con la sinistra, devo farla anche con la destra, tu, cazzo, no, non capisco perché le regole improvvisamente vengano infrante e tu ti trovi spiazzato, come vedete, spiazzato, nel senso, no, nel senso che dice, ma come? Finora, ma da ora in poi, perché dico questo? No, è una mischierata, è inutile, no, è inutile, no, è inutile dirvelo. Peraltro, io oggi, le regole, sai, sono fatte apposta per, ma anche per, no? No, ci siamo capiti? Allora, io devo andare via abbastanza prestino, cioè nel senso non posso, farò un paio d'ore, 2 ore e mezzo, scordiamocene, perché devo andare a spostare la macchina. Capito? Perché, allora, io abito qui a 2 passi, siamo in centro, qui siamo al Davidino, Little David, io sono il G, no, per dire, questa è TeleG, no, sì, questa è Video Firenze.tv, evidentemente vengo a piedi, torno a piedi, sì, prendo il mio computer, perché ovviamente qui accanto, voi non lo vedete, ma qui accanto c'è il mio computer che mi dà notizie, Facebook, eccetera. Davanti invece ho uno schermo in cui vedo quello che vedete voi. Sì, allora, per vederlo vedo. Sì, se abbasso gli occhi lo vedo, se no guardo la webcam, no? C'è dunque, allora, nella zona mia, pulizia strade. Va bene? Va bene? Però c'è una, non è tutta la zona, una parte, una bella parte, e quindi lì la macchina non si può mettere, perché da mezzanotte in poi ti fanno la multa, no? Poi forse non ho capito bene se le portano via ancora o no, questo devo ancora capire, domani lo chiede a Mattei, domani lo chiede a Mattei. E allora c'è l'altra strada dove, oh guarda che bel posto, no? Però un momento, ci sono dei cartelli, i cartelli che vengono messi per qualche lavoro, no? Dal giorno tale al giorno tal'altro, dalle ore alle ore, no, non si può mettere la macchina, no? Va bene? Ecco, intanto sono scritti piccini così. Uno che passa in macchina dovrà sapere se, cioè quando comincia questo divieto, perché a volte li mettono un paio di giorni prima e dice anche di più, dal giorno tale, uno come fa a sapere se è scritto piccino così mentre passa in macchina, deve frenare, o sai, scende giù e guardare per vedere se può mettere la macchina lì? Ma scrivete dei cartelli grossi così intanto, perché è una cosa assurda, è assurda, scusa. Cioè io non ho mai capito, io penso che questi qui dicono, tanto l'abbiamo scritto, siamo a posto. Ma non è a posto il bischeraccio che crede che ci sia il divieto, magari tira dritto e va a cercarsi altri posti, ma mentre lì magari poteva metterla perché il divieto comincia fra 2 o 3 giorni, capito? Però come fai a leggerlo passando in macchina? Non ce la fai, sono delle righine scritte vicine così. Intanto quello. Allora, c'è un divieto qui dove ho messo la macchina io per un trasloco da mezzanotte, questa mezzanotte in poi. Forse traslocano di notte, a mezzanotte tra l'altro. Poi per fare un trasloco hanno preso 3 numeri civici. No, Dio, roba grossa, per carità di Dio. Va bene, sì. Ah no, no, siccome sarebbe a cavallo del numero 28, hanno preso i 30 e i 20 e i 26, cioè sì, e insieme il 28 a cavallo. Vabbè, d'accordo, vabbè, d'accordo. Ora però, che si fa a fare queste cose in contemporanea alla pulizia strade che si svolge nella strada adiacente e quindi mettendo vie più da mezzanotte in poi nei problemi la gente? No, io ce l'ho messa perché non c'era altro posto. Ora, ovvio, io prima di mezzanotte devo essere sguinzagliato là, lì, e vado a cercare un posto. Secondo voi, con pulizie strade e altri divieti vari, troverò il posto io in centro, pur avendo il permesso di residenza? Lo troverò? Col cazzo, ecco. Lo trovo. Cioè, sarà molto difficile. Tanto è vero che probabilmente andrò a dormire ad Addiaccio. Dovrò dormire ad Addiaccio. Oppure in macchina da qualche parte. Cioè, in macchina. Bisogna vedere dove. In che zona di Firenze dovrò andare. Non lo so. Forse all'Isolotto. Forse all'Isolotto. Probabilmente andrò all'Isolotto. Io ho avvertito in casa, no? Se stasera non mi vedete tornare e domattina non mi ci vedete nel letto, io sono andato da qualche parte. No, ragazzi, perché è un incubo assoluto. Non c'è possibilità di trovare posti normalmente. Ma poi con tutti questi divieti, per fare un lavorino, per smussare un marciapiede, hanno preso pochi giorni fa nella stessa zona una parte lunghissima della parte opposta, non so perché, per smussare un po' il marciapiedino, e poi non venivano mai. Arriva questo divieto, arriva il tot giorno e vedi che non ci sono lavori. Il giorno dopo, però non ci metti la macchina, perché non ci metti la macchina? È perché hai paura che arrivino quelli lavori e te la faccia portare via in qualche modo. No? Come minimo. Perché sai, ma a volte mettono i divieti di sosta per lavori e lavori non li fanno. Poi si ricordano, ci dovevo andare a fare dei lavori lì, sai? Sono sempre aziende, l'acqua, la luce, cose così, no? Il gas. Allora che fanno? Prorogano il divieto di sosta e così il bischero continua a non metterci la macchina fino a che questi alla fine si ricordano che il lavoro va fatto e lo vengono a fare davvero. A Firenze le cose vanno, domani ai Mattei si dice, si fa la spia, ecco. Sì, perché domani viene il super assessore Massimo Mattei, a cui è decoro. È decoro. Quindi, insomma, roba importante. Io farò le mie domande, se qualcuno vorrà fare le proprie. Anche qui, oltretutto, è libero accesso, anche al cesso. C'è anche libero accesso al cesso. Sì, in che senso? Perché se uno viene qua a Little David, il Davidino, al 14 Rosso di Via Martelli, da dove in questo momento sto parlandovi, ebbene può andare anche al cesso, casomai, se gli scappa. Ed è, guardate, è una benedizione di Signore, perché non di solito si fa dietro cassonetti. Ci ho visto tanta gente dietro cassonetti pisciare, tirano fuori un affare, cioè, no. Ma poi si vede che ne accumulano tanta, no? È una specie di pompa. E lasciano una pozza, per avere le pozze proprio fragranti, una fragranza. Li colgo in flagrante e lasciano una pozza fragrante. Pensate che bellezza, che ricchezza la nostra lingua italiana. Flagrante, fragrante. Molti dicono fragrante sempre, no? Hanno colto in fragrante, cioè mentre pisciava facendo il fragrante. No, non so, era in flagrante. No. È come cerebrale e celebrale. No, cerebrale, Guevara? C'è Guevara? No, Guevara, no, gli hanno tagliato la testa, Guevara. No, o questo Italia la testa che vale anche un bell'uomo, non si fanno queste cose. Poi le hanno rimesse a posto per fare le fotografie. Sì. Cioè, non è vero, no, ma è successo. Credetemi, è successo, successo. Chiato. Ma insomma, per cantare, essere chiaro, ovviamente la sigla è utile per dare un senso di inizio alle cose che poi, oltre che iniziare, dovranno anche proseguire. E con questo? E con questo gli ha preso il caldo, quindi fisso. Aspetta che sistemo alcune cosine che vedo sullo schermo, perché oltretutto, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G, oggi sono completamente solo. Quindi qualunque cosa succeda, non c'ho il tecnico pronto a intervenire. Ma, tra l'altro, oggi andavo in macchina, mi è passato davanti un gatto nero. Allora, amo i gatti neri mi piacciono moltissimo, e ho detto, meno male, non ti ho buttato sotto, questo è l'importante, e quindi non ci si può credere, ci si crede, ma se è gatto nero, credete ancora al gatto nero? Voi? No, io no, il sale, passare sotto la scala, no, però non mi piace passare sotto, questo è vero, ma non per superstizione, perché penso che magari mi caschi in testa qualche cosa. C'è una scala, magari c'è un omino sopra e c'è un secchio di vernice, mettiamo. Così mi fa un po' di colorito. Danzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che canzi siamo noi. Danzamente insieme, cazzo come si sta bene. Danzamente insieme, tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Siamo ganzamente insieme, se lo vuoi, perché? Perché non siamo mica scemi, ma vengono anche i problemi. Siamo ganzamente insieme, se lo vuoi, no, era tutti noi. Prima è se lo vuoi, dopo è tutti noi, perché, tutti noi, tutti, a volte sì, a volte no, ma del resto, come ho scritto poc'anzi, un attimo prima di iniziare la trasmissione, sta per iniziare una nuova puntata, l'ho scritto su Facebook, una puntata di TeleG su videofirenze.tv con sondazzi, ospiti e immancabili cazzate. Io non me la perdo, anche perché la conduco. Ma se io non la conducessi, me la perderei forse? E ci torno così. No, davvero! Oh! No, davvero! Ma io vedo le ombre, ragazzi, è incredibile. Non c'è anima viva qui dentro, io ho visto un'ombra. Io non vorrei ci fossero fantasmi. Non vorrei ci fossero i fantasmi, perché, effettivamente, io sulla mia sinistra qui, e quindi sulla vostra destra, ho visto un'ombra. Perché ci sono i tavolini lì davanti a me, no? Anche io sto davanti al tavolino, no? Sì, certo. Aspetta, vediamo se si vede attraverso questa webcam. Sì, vediamo un po'. Guarda come ero rimasto bello. Ecco, vedi, allora te la posso, vedi il tavolino, occhiali per quando devo leggere qualcosa. Altre cose, qui un po' di mouse, questo qui è il mio davanti a me, vediamo se si riesce, perché è una cosa che sta sopra la mia testa, questa sta sopra più o meno, vedete, qui accanto ho alcune cosettine. Quelle cose che ho, la bandiera italiana non mi manca mai, all'occasione la spaglio e uso questo quando devo usare quello e viceversa, ecco, ora però versiamo il vice da un'altra parte e torniamo davanti. Davanti, vero? Davanti. Ti piace davanti o preferisci di dietro? Davanti, diciamo, no, fanno le donne che lo dicono, per carità. gli uomini, anche lo dicessero, mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace, non sono gay. Ma dice, sembrerebbe con... No, ma... No, è che ti devi dire... Ah, un medley? Cos'è, un medley? Sì, un medley. Di telefonate del sondazzo. Io non so cosa contengono questi file, questi sondazzos file, altro, presente che li ho fatti io.
Pronto?
Signora? Buongiorno,
Sì? Sì?
sono il Muzzi. Muzzi?
E che cosa?
Riparo elettrodomestici, signora.
Sì, mi dica.
Appunto, Alfiero mi ha chiamato.
No, ma sono passata io.
Alfiero.
Non è passata io.
Ma...
Che c'è, signora? C'è
Aspetti, eh.
un cavallo? Cos'è, signora?
Ma che...
Signora?
Sì, ma con questo lavoro sì, e sa chi lo deve fare?
No, Alfiero c'è in casa?
Ai Muzzi, sì, che l'ha chiamato per gli elettrodomestici.
No, Muzzi.
Me lo passi,
È simile a una
che
che
ci
l'ha
si chiarisce fra noi.
non è così.
Questo è il signor Criniera, però. Pronto?
Dai, giù. Ascolti, se fa uno scherzo, va a farlo da un'altra parte,
No,
però, eh.
io lavoro, sa signora, sto lavorando.
Pronto?
Pronto, Alfiero?
Sì.
Oh, sono i Muzzi. I Muzzi, riparazione elettrodomestici. Sì, c'è anche lo zio Prefe a Città della Pieve.
No, no.
Sì, senti, Alfiero.
Sì.
Non c'avevi una cosa da riparare, te?
No.
Come, non c'avevi una cosina che non ti funzionava più? Ah sì, eh?
Quando avevo 20 anni funzionava meglio.
Ah sì? Madonna, ragazzi, ma io te lo posso mettere a posto? Sì, ti innesto un tubo,
In culo.
in culo, sì, che è un tubo che si infila dal culo, bravo, bravo, e poi entra dentro al pene, no? E te lo fa proprio tutta a linea diretta.
O sarà lei che funziona poco e va altrove a cercarlo?
Signora, è un sogno che mi funziona, è mio Alfiero.
Eh sì, Alfiero! Lei lo sa come funziona Alfiero!
Che funziona Alfiero? Non gli funziona Alfiero, signora.
Va a funzionare da un'altra
Non
parte!
gli funziona.
Beh, lo funzioni lei!
Se non lo sa lei, signora.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, buongiorno, signora, sono i Muzzi.
Ah, buongiorno!
Devo venire lì a fare la riparazione, com'è? Non mi ricordo più perché mi è arrivata la telefonata, ma io non c'ero.
Ma una riparazione di
I
cosa?
frigoriferi.
No, allora qui no, si
Ma i
sbaglia.
Muzzi lo conosce?
Sì.
Vedi? E cosa fa i Muzzi, secondo lei? Cioè, qual è il suo mestiere?
Ne so, ripara elettrodomestici.
Ma appunto, va bene, appunto che sono io. Senta, ma Gianluca c'è in casa?
Sì, no, Gianluca ora è nato, ma noi il frigo non si è rotto.
Ma
Allora sarà a casa lei.
aveva lasciato un messaggio
Qualcosa
in
di
segreteria telefonica.
rotto.
Cioè, perché c'era qualcosa di rotto in casa.
Ma allora sarà stata in casa dei suoi genitori?
Ma no, veramente no, dice in casa, mi ha lasciato questo numero tra l'altro.
Sì, non c'è
Appunto.
niente, mio marito non mi ha detto
Non c'è niente
niente.
di rotto in casa.
No, io in casa non c'è niente.
Ah sì, aspetti, mi squilla il telefonino un
Sì,
attimo
la
solo, forse è
signora.
lui, eh. Pronto? Cioè, pronto? Ah sì, Gianluca, ma che. Cosa c'era di rotto in casa? Perché stavo telefonando proprio alla tua moglie. Va bene, vabbè, d'accordo, ho capito. Ciao, ciao, ciao. Signora? Ma
Sì?
era proprio lui al telefono. Mi voleva dire. Incredibile. Mi ha detto che lei, signora, ce l'ha rotta. La vorrebbe riaccomodare, ecco.
Sì, va bene. È un problema, a queste età si accomoda male.
Signora, ma io faccio dei lavorini, guardi. Di sutura, si lavora di sutura, guardi, è una meraviglia. Cioè, io la rendo rivergine, signora.
Sì, ma scusi, ma mi spiega che discorsi fa? Lo sa dove andare
Ma è
a
già.
fare in culo?
Ecco.
Sì, pronto.
Pronto, signora Maria? Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, mi sente?
Sì.
Buongiorno, signor Maria, io sono Don Coccolino, sono un sacerdote. Ecco, le ho telefonato perché so che voi siete devoti.
Sì, di nome di fatto.
Esatto, vede, vede, vede.
Proprio devoti. Di nome di fatto.
Molto devoti.
Sì, molto devoti.
Anzi, anche di nome.
Ma chi è lei? Sì, scusi.
Sono sacerdote, ho una mia parrocchia volante.
Sì.
È sull'elicottero silenzioso.
Sì.
E sta sorvolando in questo momento la sua abitazione,
oh,
signora
devota. Oh, Dio, butti giù qualcosa di buono.
Allora senta signora, io faccio anche le confessioni.
Sì, ma io non ne ho bisogno.
Al volo. Lei signora, quanto tempo è che non si confessa?
Da quando sono nata.
Oh signora, chissà quanti peccati ha da dire.
Ma
allora.
Nemmeno uno.
Nemmeno uno.
Magari lei ce li avrà.
Ma io signora, tranne qualche trombata, qualche.
Oh, Dio mio, ma quanto è scemo lei! Signora,
qualche sega, signora. Ma signora Maria!
Sì, pronto.
Signora Devoti.
Ma vada a fanculo lei e tutta la sua parrocchia.
Parrocchia.
Beh, però ora non so esattamente il nome di quella zona perché era una così, un atterraggio momentaneo.
Sì.
Sì, signora. Comunque mi fa piacere che abbia visto il mio elicottero. Se lei viene su, mi vede ancora.
Sì.
Sì, sono proprio sopra di lei.
Senza meno.
Senza meno. Io l'aspetto, c'ha una terrazza sul tetto?
No, no.
Ah?
Non ce l'ho, però c'ho un cortile.
Ah, da un cortile forse sì, guarda in su e mi vede. Lei
allora,
esce in cortile.
Un momentino, padre, lo vado a vedere.
Sì, e io aspetto qua.
Sì.
Sì, sì.
Vai figlio.
Pronto, Bruno?
Sì?
Ah, avete sentito mia figlia? Io sono sentito dal loco, ma non c'ho più tempo, quindi. Avete sentito mia figlia? Mi dà prendete la responsabilità, ci ho detto a me, capito? Ciao!
Ma va a fa' un culo!
Ciao!
Credo che questa fosse l'ultima, perché mi sapeva proprio di ultima telefonata di questo Midley, in cui abbiamo sentito i Muzzi, abbiamo sentito Don Coccolino e anche alla fine Assuntina Patalluocco. Proprio un attimo, deve essere proprio la fine, il sondazzo praticamente, stava finendo, non c'era più tempo, però mi sono beccato il vaffanculo proprio finale, bellissimo, perché questi sono i finali che a me piacciono, no? Cioè perché sono conclusivi, sono autoconclusivi, non c'è verso. Lo sapete che cosa ho? Ho recuperato. Qualcuno ricorderà che io per 14 puntate, forse, più o meno, ho fatto un programma in televisione che poi è stato troncato praticamente su Innascere, che si intitolava Mister G si vergogni. Non era male. E anche la sigla era molto interessante, molto interessante. L'avevo scritta io, l'ha cantata un baritono di nome Goffredo Gori, l'ha musicata un ragazzo che si chiama Vincenzo, che sta in Germania, poi me l'ha mandata via email, cioè l'ha arrangiata musicalmente, poi Lorenzo Gori, figlio di Goffredo, ha fatto tutta la grafica della sigla. E a me piacerebbe tanto, no? Risentirla. Io casualmente l'ho qui, ma che sa a vedere? Io voglio vedere se si riesce a vedere.
Mister G si vergogni, e ha creato troppi sogni.
No, mi sembra.
Mister G si vergogni e ha creato troppi sogni e la nostra società non si deve ragionare e la gente fa pensare e quello è consumare è un pericolo per tutti noi carogne fare tutti schiava la nostra parte partecipi a festine giochiamo le tue carte. E freghiamo il popolo, dica solo scemenze, come fa tutti ormai. conoscenze per piccola fare. Mister Gino si vergogna, dice troppe verità.
No, Mister Carogna, io continuo e resto qua.
A me piace, molto questa cosetta qui, cioè, ho scritto un pezzo quasi operistico sinfonico, l'hai visto? Bello. Avete visto? Sì. Cioè, passavano tutti gli articoli che sono stati scritti su di me. Mister G, grande voce, Goffredo Gori, l'ho anche invitato qua, se prima o poi vorrà venire sarà sempre ben accetto sicuramente. Chissà che non possa tornare utile ancora questa sigla a qualcosa, no? Perché insomma, il pezzetto finale fatto con la mia voce l'ho fatto ora in diretta, perché su questa sigla mancava. Mister Carogna, io continuo e resto qua, ecco. E infatti sono qua da molti anni, non proprio qui da nemmeno 2 mesi, ma da molti anni sono qua, sono in giro, insomma, mi aggiro per queste zone di comunicazione, e io appunto vorrei comunicarvi intanto l'esistenza di uno sponsor, un nostro sponsor molto molto gustoso, sai come si chiama? Paninopoli, come la città del panino, Paninopoli, no? Dove vado a Paninopoli? Ah sì, va, prendi tram, no? Prendi treno, no? Va a piedi, in via Romana a Firenze, davvero, in via Romana, ti dico anche a che numero, 40 rosso, però non costa 40 il panino, costa 3 euro e l'altra offerta, panino e bibita 5 euro, insomma, ma sono panini, cioè, sono panoni, allora abbiamo il russo, panino russo, questo è pane bianco, mortadella, fontina, ciliegini, insalata gentile, si chiama Privet, non te ne privare. Quello inglese welcome, rosetta, prosciutto crudo, melanzane, mozzarella, pomodori secchi, cioè c'è un mare di roba questi panini, cioè mia panino, 2 fette di pane e salame in mezzo, no, voglio dire, c'è un bel po' di roba. Poi c'è quello delle Maldive, chissà perché delle Maldive, poi il francese, salut, il giapponese, quello della Grecia, della Spagna, hola, ma che bella rificolona, com'è quella delle rificolone, no? Paninopoli, offerta da Paninopoli. Ona, ma che bella rificolona, la mia lecco fiocchi, la tua lecco pidocchi, l'è più bella la mia di quella della zia. Ona, ma che bella rificolona. Presto, a settembre arriviamo, a settembre, Nini, è tardi, cioè dipende, se pensi a quella passata è già finita, è da un pezzo, la festa del Fiolone sarà appunto a settembre, no, voglio dire, del Fiolone erano queste signore che venivano dalla campagna, no, tutto venivano in città, con questi immensi vestitoni, con questi culoni, perché belle floride, stavano in campagna, no? Mangiavano il maiale, dai rifiolone, che tu fai rifiolona, ostie, rifiolona da questo nome, viene fuori la lanterna, questa lanterna fatta di carta e con la la candela dentro, quello, almeno una volta, le persone se le facevano da sé in famiglia, ora si comprano e magari non c'è più nemmeno la candela, c'è la pilina. E i bambini, per forse non lo fanno più, ma per dire che la propria era più bella, perché? Perché era una gara, se la facevano in casa e quindi ognuno voleva farla la più bella dei compagni. Allora, ona, ma che bella rificolona, mia lecco fiocchi, la tua lecco pinocchi, la più bella la mia di quella della zia, ma che bella rificolona. Ecco, magari anche la zia effettivamente era una rificolona, cioè una di queste donnone, la rificolona. Poi, come per esempio... quelli dice sei un cafone, che vorrà dire? E i cafoni sono quelli proprio duri, un cafone, proprio gente poi anche oltretutto di cattivo gusto, di pessimo gusto, come si vestono, come si esprimono, magari fanno delle gaffe pesanti, sei un cafone, ma come ti permette, sei un cafone? Ma il cafone, da dove viene? Perché si dice cafone? Si dice cafone perché, non qui in Toscana, perché sentirete che è un modo più del centro-sud, diciamo, di dire, perché venivano anche queste alla campagna, per questo mi sono venuto in mente dalle rificolone, e venivano tutti in fila per non perdersi, perché erano molto sprovveduti, diciamo, stavano tutti attaccati a una fune, sì, così non si perdevano, venivano e non... quindi sei venuto cafun, dicevano, sei venuto cafun, come dire, se proprio non capisci nulla, ti perdi se non sei attaccato alla fune, sei cafun, con la fune, cafone, ecco, da lì viene cafone, no? Effettivamente il cafone è quello che viene giù con la fune, va per dire, una cafona, ma che bella. Beh, poi sono anche le cafoncelle, magari possono essere anche gradevoli, certo, tutto questo viene offerto dal Paninopoli, Paninopoli vi ha offerto anche questa delucidazione su le rificolone e i cafoni. Oh, ma non è né rificolone né cafone che va a mangiare da Paninopoli, ecco, ecco, per esempio, i formaggi, il pane, focaccia, baguette, rosette, formaggi, tanti, caprino, pecorino, stracchino, fontina, mozzarella, c'è una lista così, salumi, bresaola, prosciutto crudo, speck, lo speck è buono, sa di, cotta a legna forse, prosciutto cotto, salame toscano, mortadella, verdure, zucchine, melanzane, insalate, pesce, tonno e acciughe. Pesce e tonnacciughe. Ok, vabbè, grazie a Paninopoli, andate in via Romana numero 40 Rosso a gustarvi il vostro panino, non il mio, perché il mio me lo gusto da me, cioè io vi vengo forse a mordere il panino vostro, vengo lì a mangiarvelo, penso proprio di no, io penso che io il panino me lo posso tranquillamente mangiare da me e voi il vostro da voi, anche perché poi chi se ne giova, voglio dire, sì, se no, perché io vedo per esempio nei films, no? Nei vecchi films, anche quelli, quando bevono, c'hanno sempre quella fiaschetta molto fine, molto, cioè da tasca, no? Anche un po' arcuata perché possa stare in una tasca, eccetera. E quindi c'hanno il whisky dentro, insomma, roba molto forte, no? Quello, la beve, asciuccia tutta e poi dice, to, prendi anche te, quella to, ciù, non pulisce, ciù, dai, quello la ripiglia e ribeve anche lui. Ma allora non ci sarà, siccome di solito questa cosa viene fatta fra uomini, non ci sarà un fondo di omosessualità in tutto questo? Ona, ma che bella rificolona, la tua lecco fiocchi, la mia lecco pinocchi, no, la mia lecco fiocchi, la tua lecco pinocchi, no, su, abbi pazienza, perché i fiocchi sono una cosa e i pinocchi un'altra, no, se permetti, i vecchi film, quante cose ci fanno vedere, io rido molto quando vedo quelli che sono in macchina, no? Scusa, perché sennò poi devo fare una cosa, quelli che sono in macchina nei vecchi film, non guidano, te guidi, mica stai fai sempre così. Se facessi così, tu faresti così con la macchina, te faresti, no? Voglio dire, no, quelli dei vecchi film, o forse anche quelli meno vecchi, non so, quelli che guidano, hanno il bel volantone, queste vecchie macchine anni 50, questi bei volantoni, no? Fanno sempre così, vanno a diritto e fanno sempre così, e vanno a diritto perché si vede dietro, per esempio nel finestrino dietro si vede praticamente la strada, no? Anche se è una sovrapposizione ovviamente, però poteva fare così e si vede la strada diritta, poi quando deve girare, fermi. Ma che scherzavo, il cafoni, oh no, oh no, oh, che bella rificola, oh, la mia, ecco gli occhi, la tua, ecco i pinocchi. I pinocchi andavano molto, specialmente all'epoca in cui si cantò per la prima volta questa canzoncina, questa filastrocca, indubbiamente i pinocchi erano molto, molto diffusi. Pinocchi, pulci, zecche, di tutto, ma anche di più, secondo me. È vero? No, no, certamente. Ora però, ultimamente, i pinocchi sono tornati un po' alla carica, ma non so, non vedo perché i pinocchi dovrebbero essere tornati, cioè, non credo che i pinocchi ormai, cioè, i pinocchi, casomai tocca a bambini a scuola, no? Ogni tanto si vede qualcuno la fatta a zero, c'hanno i, come si chiama, la roba da mettere sulla testa, i pinocchi, me la compri anch'io. No, so perché, ma pure non conviene più a scuola, no? No. Se andassi a scuola di che cosa? A scuola di che cosa? Ma se io andassi a scuola, andrei a scuola di la passerà, la passerà, la passerà, la passerà. No, ma scusa, ma questa era la Svizzera, la Svizzera, la Svizzera, la Svizzera. Questa è quella cosina che cantano nei pullman le persone, almeno una volta, il mazzolino di fiori, che viene dalla montagna, e poi la Svizzera, che è un pezzo che fa sempre così. La Svizzera, poi finisce la Svizzera e ricomincia. La Svizzera, la Svizzera, la Svizzera, la Svizzera. E così la Svizzera, non finisce mai. È una cosa tremenda, eh? No, no, no. L'altra che faceva Conte Ugolino, Conte, governator di Pisa, con la sua lunga barba grigia, di fame dovette morire. Conte Ugolino, Conte, governator di Pisa, con la sua lunga barba, barba grigia, di fame dovette morire. Pom, pom, pom. Conte Ugolino, Conte, governator di Pisa, con la sua lunga barba, barba, barba grigia, di fame dovette morire. Pom, pom, pom. E così via, fino a che le barbe non diventavano lunghe, 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 perché tutte le volte se ne aggiungeva una, era tutta così. Ma perché io so queste cose? No, ma io ho fatto il Boy Scout, no? Certe cose, no, sì, certe cose, la macchina del capo ha un buco nella gamma, la gamma, una vasta gamma di buchi, sì, ne abbiamo tanti, anche di buche, domani ne parleremo con l'assessore Mattei, delle buche, certo, ci mancherebbe, la macchina del capo ha un buco nella gomma, ripariamolo col ciuica, questa bisogna mimarla, la bru del capo ha un buco nella gomma, la bru del capo ha un buco nella, no scusa, ma la bru, no, la bru, ecco, sbagliato, la bru del capo ha un buco nella gomma, la bru del capo ha un buco nella gomma, ripariamola col chewing gum, la bru del ha un psh nella alla fine andava così, no, la bru del ha un psh nella nella ripariamola col sono quelle cose, però ci sta arrivando per gradi, quindi la bru del ha un buco nella gomma, la bru del ha un buco nella, no, che c'entra questa, nella gomma, ripariamola col chewing gum, la bru del ha un psh nella gomma, la bru del ha un psh nella gomma, ripariamola col chewing gum, la bru del ha un psh nella la bru del nella ripariamola col che belle cose. Poi c'era anche il seguito, Alfa Romeo Fiat, Alfa Romeo Fiat Lancia, Alfa Romeo Fiat Lancia, Alfa Romeo Fiat Lancia, ripariamole col chewing gum. Alfa Romeo si diceva, non so perché, ma doveva starci come metrica, evidentemente. Sono quelle musiche prese direttamente dal folk americano. Sì. Insomma, le canzoni dei Boy Scout erano molto belle. Alcune erano molto profonde. Mari e monti ha attraversato, faria, faria, oh. Chi è stato Boy Scout la sa. E così via. Oppure, Madonna degli Scout, ascolta, ti invochiamo, concedi un forte cuore a noi che ora partiamo. La strada è troppo lunga, il freddo già ci assal, proteggici, oh regina, dallo spirito del mal. Il ritmo dei passi ci accompagnerà, là verso gli orizzonti lontano si va. Che bella, questa è tuttora, anche ora mi sono venuti i brividi, perché questa è bellissima, cioè ti parla di un gruppo di scout, di persone, di esploratori, no? Scout e esploratore che parte per una missione per andare in qualche posto e chiede alla Madonna, la Madonna degli scout, di concedergli un forte cuore perché la strada è lunga, il freddo, c'è freddo, e proteggerci anche dallo spirito del mal, perché questa veramente era una delle mie preferite perché mi commuoveva sempre. Poi c'è quella da vent du matin, questa era francese, vabbè, sur le pont d'Avignon on y danse, sur le pont d'Avignon on y danse tous en rond. Et tout ainsi, sur les ponts d'Avignon, on y danse, sur les ponts d'Avignon, on y danse tous en rond. Io sono stato sul ponte d'Avignone e mi sono messo a ballare in giro tondo, sì, perché? Perché è bello, se tu vai sul ponte d'Avignone, che è tra l'altro interrotto, rotto, a un certo punto su quel bel Rodano, effettivamente non puoi fare a meno di fare un giro tondo cantando sur le pont d'Avignon on y danse sur le pont d'Avignon on y danse tous en rond. Oh, dunque, ciao G, volevo chiederti, oggi hai sentito ai funerali dei due alpinisti morti i signori preti dire che sono morti per noi? Allora questo implica che loro sono favorevoli alla guerra anziché condannarla, punto interrogativo, se no non sarebbero morti per noi, per la nazione e per la libertà, mi dice Luchino. Effettivamente il ragionamento può essere anche giusto, certo, ovviamente i preti spesso si lasciano andare a delle vere e proprie dei boomerang, no? Che poi gli tornano addosso, come quando dicono il Signore li ha voluti con sé, no? Ha voluto essere un tubo, loro vogliono arrestare un altro poino, effettivamente, li ha voluti, e quindi preghiamo, figlioli, per le anime dei nostri defunti, no? Certo, io non approvo questo ragionamento, perché io credo che se il Signore fosse buono, se ci fosse tutte queste cose, insomma, ma sono il patrimonio degli sciocchi, non degli stolti, o no, il riso abbonda sulla bocca degli stolti, ma il se ma sono il patrimonio degli sciocchi. Ecco, appunto, avrebbe fatto in modo che noi non morissimo o non morissimo comunque di morte improvvisa, di morte dolorosa e, come dire, così, prima del tempo, no? Morte per guerra, per esempio, per bombe, però insomma effettivamente sono morti per noi. Io posso dire che per la verità non sento queste morti come morti per me, non le sento, mi fanno tutta la pena possibile e la solidarietà alle famiglie, certo, i morti ormai sono morti e via. Però uno pensa, ma perché? Perché poi la domanda è perché allora? Perché? Perché se saranno morti, perché sono andate a difendere una pace che non è la nostra, ma di altre persone. Il ministro Frattini ha detto, certo, che se noi non andiamo là e ci resteremo fino a che la situazione non sarà risolta, cioè mai, tranquillo, Frattini mai, vabbè, dice finché eccetera, se rimaniamo là, perché in effetti è per noi, perché se noi permettiamo che la situazione lì torni in mano a questi talebani più estremisti, poi questi vengono a farci gli atti terroristici in casa nostra. E allora ecco perché siamo là, alla fine, secondo lui, per difendere l'Italia. Ecco. Quindi sotto questa ottica sarebbero morti per noi. Solo che io non capisco, cioè andare là, posso anche lontanamente capirlo, per ristabilire un ordine, una pace, benché precaria e poco duratura, ma morire? Cioè, sono andati là per fare una missione di pace, con le armi armate fino a denti, però sono andati là, e va bene. Però morire, secondo me, non rientra in tutto questo, non ci dovrebbe rientrare. Quindi loro sono morti, ma non volevano morire, quindi non sono eroi. Ecco, parliamoci chiaro, perché poi si eroicizza chiunque muoia in quelle situazioni. Questo è morto perché hanno messo la bomba, sono andati là perché è il loro lavoro, hanno scelto di fare quel lavoro lì. Io quando ho finito la ferma militare, a mio tempo ho fatto 15 mesi per leva, anaia normale, li ho fatti tutti fino all'ultimo giorno. E pochi giorni prima di lasciare, no, il reggimento, siamo stati tutti chiamati, noi che eravamo vicino al congedo, uno per uno, perché ci chiedevano di firmare per restare, capito? Perché uno, finita l'anaia, può scegliere, torno a casa, faccio i cazzi miei, oppure resto a servire l'esercito, la nazione, e forse a morire, fratelli d'Italia, a morire, sono pronti alla morte, no? Ovviamente, come si chiamavano coloro che si raffermavano? Firmaioli. Tu sarai mio un firmaiolo, eh? No, infatti io dissi no. No. Loro fanno a tutti la proposta, cioè facevano, perché ora non esiste più la ferma, cioè la naia, non esiste più. Il servizio militare è obbligatorio, quindi tutti quelli che vanno a fare il militare lo fanno per scelta loro, perché è un lavoro, perché gli piace, perché credo anche che siano portati a queste cose, no? Io ho sempre pensato che chi va a fare il poliziotto, chi va a fare il carabiniere, non può farlo se non ci è portato, ovviamente. Gente che poi accetta anche i rischi del caso. Fanno gli addestramenti con le armi e poi vengono anche mandati in certe zone. Purtroppo succede anche che poi muoiano anche poliziotti e carabinieri sulla strada, nell'ambito del loro dovere, purtroppo succede, però sono ruoli che si sono scelti loro, e io non posso mica dire sì, mi dispiace, ma non riesco a sentirli morti per me, morti mie, questo, non sono morti mie, no, e nemmeno morti eroiche. Svolgono il loro lavoro, l'eroe qual è? L'eroe è quello, non che passa lì col blindato e trova una bomba e muore, ma stava sul blindato e non faceva nulla, stava lì. Quello è uno sfortunato. L'eroe è quello che fa un'azione eroica, quello che si butta in mare, non importa che sia militare, l'eroe è eroe, si butta in mare per salvare qualcuno. E magari ci rimette la buccia e così gli danno una bella medaglia alla memoria, alla moglie, gliela punta qui il Presidente della Repubblica, per dire, no? Ma l'eroe è quello che fa qualcosa, un'azione eroica, e ce ne sono, noi abbiamo degli eroi, no? Pietro Micca, lui si sacrificò perché così, chiuse tutto il cunicolo lì con la miccia, ma ci morì. E Enrico Toti, la stampella, io spesso li scambio, però questa volta l'ho detta giusta. Cioè, di Enrico Totti e la Miccia e Pietro Micca alla stampella, no? No, Enrico Totti, che aveva la stampella, ha fatto un gesto fantastico, come dire. Ma per me anche Quattrocchi è una cosa recente, che ha detto vi faccio vedere come moro in italiano, quello è un eroe. Quelli sono eroi che poi, oltretutto, arrivano a noi, arrivava a noi persino la sua voce mentre diceva questa frase. Cioè, è una grande azione. Di fronte alla morte ci si caca addosso. Quelli sono lì con le armi puntate. E quello con freddezza e con sprezzo anche della morte stessa, vi faccio vedere come muore l'italiano. È eroico perché ha dato un esempio anche di coraggio. Di coraggio che in fondo nessuno gli richiedeva. Poteva dire no, non voglio morire come fanno molti di fronte al plotone di esecuzione. Però ecco, gli eroi fanno qualcosa che esce dall'ordinario. Salvano qualcuno oppure fanno un gesto simbolico. Non so, il Balilla gettò il sasso. È eroico. E spinse la gente a rivoltarsi finalmente a questi invasori, quindi fu eroico. Fisca il sasso, la squilla, eroico, Balilla. E poi c'è Garibaldi, l'eroe dei due mondi, lui chissà quanti atti di eroismo ha fatto, Garibaldi, il sasso del cavallo. Garibaldi anche se diventa veleno è eroe, cioè Garibaldi eroe, cioè, anche se non aveva fatto nulla, è eroe. Però di Garibaldi non si parla più, no? Vero? Ora è questo periodo un po' sì, perché sono 150 anni, insomma, sono iniziate queste celebrazioni per l'unità d'Italia, molti dicono ma chi gli ha fatto fa, no? Ecco, comunque se ne riparla ancora un po', però Garibaldi, che è stato un grande personaggio, di cui a un certo punto non si poteva parlare male. Io ricordo ancora nella mia vita ricordo, che c'era gente che diceva, oh, ha parlato male di Garibaldi quello lì, e si incazzava. Cioè io sono abbastanza vecchio per poter dire di aver sentito gente che si incazzava perché uno aveva parlato male di Garibaldi, poi è andato nell'oblio, tranne Piazza Garibaldi, il monumento a Garibaldi, insomma le cose che si vedono in giro, rimane una cosa barbosa, completamente fuori dal nostro tempo, no? Però un po' come i santi. E mi piace parlare di queste cose, grazie Luchino che mi ha dato l'input, chiunque può darmi l'input, andate su Skype, vero? Skype è un ottimo modo per mandare dei messaggi, questo è videofirenze.tv su Skype, mettete in contatto e mandate il vostro messaggio se volete, qua ha fatto Luchino. Io a un certo punto ammiro anche molti santi, perché sai, il calendario è pieno. Cioè i santi buoni, i santi meno buoni, i santi veri, i santi fasulli, insomma c'è un po' di tutto, no? Però i santi che per la fede hanno subito il martirio, quello sulla graticola, chi era? San Lorenzo, sulla graticola, la Santa Agnese, ma poverina Santa Agnese, gli hanno preso con dei ossi grossi, come si chiamano? Delle grosse tanaglione. Gli hanno preso le poppe nude e gliele hanno strizzate, cioè, ti rendi conto? Sono martiri, questi non hanno voluto piegarsi e dire no, non credo in Gesù Cristo, che fosse vero o no, questi martiri sono segno di forza, di santità in qualche modo, e poi sono santi che hanno fatto molte cose importanti. Don Bosco, per esempio, San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco era molto, molto amato in famiglia mia. Di Torino, in realtà poi effettivamente io ho un nonno, avevo mai conosciuto, mio nonno Antonio, era di Torino e quindi insomma più o meno la zona era quella. No, Antonio è morto a 28 anni, mio nonno Antonio è morto a 28 anni, faceva l'attore, e quindi Don Bosco, che era sempre confidava sempre nella divina provvidenza. Non c'è più niente da mangiare, raccoglieva questi ragazzi, li teneva lì, gli insegnava un sacco di cose, e poi quindi praticamente non c'è più da mangiare, cioè, tranquilli, la provvidenza provvederà. Dopo un po' arrivava qualcuno alla porta, vi ho portato questo, vi ho portato quest'altro, la provvidenza. Ci sono un sacco di aneddoti su Don Bosco interessanti. Poi sono venuto a sapere che la comunità gay ritiene Don Bosco essere stato uno di loro. Cioè Don Bosco sarebbe stato un omosessuale. E dice che probabilmente era anche per questo che si circondava di bambini, dei ragazzi, insomma. Fra loro un santo, San Domenico Savio, un ragazzo morto molto presto, in odore proprio di santità, anche San Domenico Savio, era un allievo di Don Bosco. Io però non vorrei, ecco, siccome Don Bosco è stato uno che ha formato tanti ragazzi, tante persone, ha dato un'impronta, insomma, io non voglio pensare a cose vergognose, ecco, voglio pensare a quest'uomo che poi è stato fatto santo abbastanza presto, insomma. Io possiedo dei libri scritti da Don Bosco quando ancora era un sacerdote. Infatti sono firmati Sacch, punto, Giovanni Bosco. Sono dei libri che parlano ovviamente di religione, ho due o tre, e poi c'ho anche una piccola reliquia del vestito, ex indumentis, beati Johannes Bosco, no, perché quell'ex indumenti, cioè un pezzetto di indumento, viene questa scritta è stata fatta comunque quando lui era solamente beato e non ancora santo. Eh sì, ma che si deve fare nel mondo? Nel mondo ci sono i santi, ci sono i diavoli, ci sono anche, penso, persone che mi inducono a pensare, ma che gente c'è nel mondo? Allora, vi passo un sondazzo, ovviamente, perché ho parlato seriamente, di eroi, di gente che muore, di gente che fa o non fa, santa o non santa. Io credo che a questo punto sia giusto. Wallera. Buongiorno, signor Armando.
Com'è?
Signor Armando.
Anna.
Voglio Anna. Lucio Battista.
Ma non c'è Anna.
Allora, dice voglio Anna e non c'è. Allora, voi chi siete? Chi siete voi?
Ma che casa volete? Questa è casa Cisco.
Io faccio. Io voglio parlare con voi. Aspetta che ora la devo lasciare. La richiamo fra qualche minuto. Va bene, ma buono. Ma qual è una cosa importante,
Va bene.
Arrivederci.
Pronto?
Pronto, buongiorno, ha già chiamato prima.
Ma chi siete?
Voi mi ricordate me? Ah, io sono un amico di Anna.
Come?
Anna.
Anna, ma chi Anna?
Anna, che è vostra figlia.
E non c'è.
È vostra figlia.
Io sono suocero.
Ah, sa, è vostra nuora. Che io vuol dire chiaro, tondo, che non si capisca malamente, no? Cioè, vuol dire che poi quando torna Anna, lui o dita Anna, no? Che mi deve rendere a quallera, cioè a quallera io la rivoglio, capito?
Che cosa?
A quallera, io la rivoglio, mi ha preso a quallera e non me lo vorrei.
Cosa vogliate?
A quallera, amica, mia quallera, io te tenevo la quallera, no?
è come anche voi tenete la guardia, no? Non me la può ridare.
Oddio, ma tu hai capito una cosa, parato, ma a chi stai chiamando? Che stai a famiglia ci scogliere?
Non capisce niente, io capisco qualcosa quando parli tu, allora, io a guallera, io rivoglio la mia guallera, Anna, me la deve rendere. Avete capito?
A bambola tuia.
A bambola di soia e tutte le...
Ma mi la rosa anche la parola mia, appunto.
Ma come te?
Ma
te
la cosa è buona, dacci la walla tu.
A walla, io ti voglio la mia walla, che io la walla se l'è presa e non me l'ha più resa.
Che?
Sono io. Ma perché l'hai riattaccato, voglio sapere se sta guallera se l'ha nascosta in casa lì.
Ma tu hai pegato uno pelato.
Ma no, pelato, io per la persona giusta. E tu mi devi cercare in ta casa se trovi la mia guallera. È una guallera grossa, sa? Ossai.
Ma tu perché l'hai sposata?
Ah, l'ho sposata, L'ho sposata.
Che l'hai sposato con figlio, ma che ne hai
fatto? Che ne hai sto fatto? Io faccio quello che mi pare. Che vuoi a me?
Ha già finito? Io pensavo... No, perché io ho cercato qua, a quallera, no? Ho cercato a quallera per sapere cosa voglia dire, no? La quallera è un'escrescenza che le persone si portano dietro fin da quando nascono. In alcuni casi di noia cronica essa può infiammarsi e ingrossarsi dando luogo al suo caratteristico abbuffamento. No, dai, che bischerà. Il termine in origine proprio del vernacolo partenopeo è diventato recentemente di uso universale grazie alla proprietà del sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, chiamata dai suoi concittadini a papera Wallerosa e anche a Wallere Passolino. Vabbè, ma questo però è un vocabolario poco... Ecco, andiamo all'etimologia che è meglio. Cazzimma, chiavica, pucchiacca. Ah, interessante. Aspetta, mi cambio la telecamera e poi, ecco, la pucchiacca, sfaccimma, guallara. Dunque, come saprete benissimo, è in italiano l'ernia, che non mi sembra il caso di specificarne il senso. Perché come scrivo? L'origine è tutta araba, infatti arriva dalla trasformazione del termine arabo adara in wallara, che tradotto significa adara, wallara, che tradotto significa appunto ernia, quindi la trasformazione tutta napoletana in wallera. Altri termini sono collegati a wallaruso, wallecchia, eccetera. Sfaccimma, non so cos'è. È una delle più brutte parolacce che si possono trovare nella lingua napoletana, sfaccimma. La parola letteralmente in italiano vuol dire sperma. Sì, lo sapevo. Sì. Viene in genere usata per disprezzare. Quindi un uomo, homme sfaccimma, è un uomo da niente, capito? Ma anche una persona furba. La pucchiacca, la chiave, sono una chiave. Cazzimma, cos'è cazzimma? La cazzimma. Pochi decenni fa è iniziato l'uso di cazzimma, uno di quei vocaboli napoletani nuovi e quindi non fa parte della letteratura storica. La cazzimma è il cercare di prevalicare a tutti i costi, prevalicare sugli altri anche danneggiandoli. Ma questo è scritto in un modo che è orribile, io l'ho trovato su internet, prevalicare a tutti i costi sugli altri. Casomai si dice prevaricare gli altri, ma per carità di Dio, basta leggere questa roba sporca, poi sporca, questa roba sporca, assolutamente sporca. Fai vedere? C'è sempre Facebook. No, perché dice, aspetta, no, buonasera, scusi se mi torno sulla mia Venus, ecco, grazie. Aspetta, potrei mettere anche questa, perché la devo mettere là se la posso mettere qui, ma cioè perché uno deve mettere di dietro se la può mettere davanti, oppure il contrario, no? Ma boh, io penserei al fotoamatore, cioè io la notte sogno il fotomatore, paninopoli, i pannelli fotovoltaici. Mi passano per la mente, oh sì, ma il fotomatore, ma il fotomatore. Ma avete mai fatto una vera fotografia? Ma voi avete fatto tutte foto ricordo, che foto brutte, orribili, non sapete nemmeno come inquadrare, ma per carità di Dio. Magari con quelle macchinette orribili, vi trovate, avete speso 2 euro per spendere meno, ma poi si vede il risultato. Oppure se avete una gran bella macchina e non sapete usarla, perché c'è un sacco di possibilità e voi non le usate. Ma vergognate, andate in via Caduti di Cefalonia 98, ecco, e tirateli su. Chi? I Caduti, no? No, se casca una persona, ma no, un'altra cosa, il nome della strada a Firenze, zona Novoli, davanti alla regione. La regione quale? Ma se siamo a Firenze, la regione sarà Lazio, no? C'è la Polverini e spolvera. No, regione Toscana, via. Tutte le volte mi fai i nervi. Il fotomotore è anche in diverse altre città della Toscana, d'Italia e di mondo, voglio dire, d'Europa, diciamo, e poi, soprattutto e sul web è una cosa molto utile. Se voglio andare a Lugano a vedere il negozio di Lugano del fotomatore, ma scusa, ma che va a Lugano a fare? Cioè, ma vado in via Caduti di Cefalonia, però per attraversare la città, madonna, tanto mi ci vuole, ma per sapere un'informazione, per sapere una cosa, cosa c'hanno, cosa c'hanno, ma guarda su internet, guarda il catalogo online, il nuovo catalogo primavera-estate 2010, il fotoamatore.it, io lo farei, ci sono delle offerte, guarda, vediamone una, c'ho sempre questo coso ritto davanti, madonna ragazzi, no, perché quell'altra televisione, cioè quella tradizionale, ce l'ho qui, e poi la scatolina dietro, quando mi ricordo di accendilo. Oh, dunque, c'è per esempio Tokar, foto, video, accessori, per esempio, anche le pellicole, voi usate ancora le pellicole? Ebbene, le estensioni di garanzia, i proiettori per le diapositive. Ma guarda, io non so nemmeno, perché è tutto così piccolo, non so nemmeno come dirvi, è un mondo in cui voi dovrete prima o poi vivere. Quindi andate dal fotomatore, andate a vedere il catalogo online, e quando andate in via Caduti di Cefalonia chiedete di Massimo e vi sistema tutto lui, perché Massimo è il Massimo, altrimenti l'avrebbero chiamato Minimo, no? Se uno lo chiamano Massimo ci sarà un motivo, no? E poi il nome spesso influisce sulle persone, e se uno lo chiama Ambischero, per esempio, è molto influenzato, cioè, come lo chiamiamo questo bambino? Lo chiamiamo Bischero. E questo bambino nasce Bischero e cresce Bischero e poi si sposa Bischero, poi cambia nome, diventa Cornuto, no vabbè, insomma, e poi continua, invecchia Bischero e muore Bischero. Pensate che vita avrà fatto questo, quanto sarà stato influenzata la sua vita dal suo nome. Poi sono anche nomi meno pesanti o meno caratterizzanti, ovviamente, certo, io per esempio vado a vedere i miei amici su Facebook, no? Siccome sono 3500 è una bella lista, no? E vediamo se vado a vedere i nomi. Ragazzi, per favore, grazie, un po' più piano, grazie, perché penso che ci sia qualcuno. Prima vedevo delle ombre, mi sembravano dei fantasmi. No, se no mi concentro, capito? Ho bisogno di concentrarmi, parlate piano così come in chiesa, grazie, sì, ecco, allora quindi, no, perché ho l'impressione, non vorrei sbagliarmi, ma quello che quel signore, sì, allora avremo un ospite tra breve, ecco, e quindi si diceva, ci sono nomi in abbondanza, per esempio i Marco sono moltissimi, gli Alessio, i Matteo, cioè ci sono dei nomi che si sono tantissimo, tantissimo, e altri nomi invece molto meno usati, no? Però sono ancora, che fantasia, Francesco, 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 Marco, Marco, Alessio, 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 Alessio. È vero, è una considerazione che si può fare andando a vedere i propri amici di Facebook e a vedere qual è il nome che prevale, no? Ora, quello che prevale proprio non lo so, ma qualcuno, insomma, di quelli che vi ho detto adesso, ovviamente. Perché anche Lorenzo, 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 Lorenzo. Perché ovviamente c'è poca fantasia, eh? Sì, l'altro giorno però ho visto un babbo che chiamava un bambino bellino, vicino, Ariodante. Ariodante, vieni qua. Ariodante, vieni qua. Allora è meglio Marco, o Giancarlo, o Francesco, non so. Ariodante. Ma è un nome, Ariodante. Ariodante, Ariodante. Io ho detto, ma quel bambino, quello lì, come crescerà, come nascerà, come si svilupperà con questo nome Ariodante? A scuola lo prenderanno per il culo, è ovvio, cioè, Ariodante, ma chi lo prenderà per il culo? Quelli saranno Marco, Alessio, Francesco, Lorenzo, Matteo, poi c'è Niccolò, capito? Perché loro hanno dei nomi più banali, invece forza Ariodante, ce la farai, proprio perché ti chiami Ariodante, sarai fin da piccolo, insomma, in qualche modo sarai abituato, insomma, alle intemperie. Ora io credo una cosa, che vedremo qualcosa, io già lo vedo, anche se, perché mi hanno acceso la luce, quando tu vuoi tu me lo dici e tu mi fai, oh, e io commuto, commuto, vediamo cosa c'è, oddio! O che l'è? Paura. O che mi arrivavi? Non me l'aspettavo. Ma quello sembra preso da invento. Guarda che... No, c'è vento da quella parte lì. Qua da Ravatta. Forse ce la fa. Arriva qui da me. Ma è duro. Lo rimando indietro. Ah, visto? Hai visto? Sono forte io, sono un soffio, ragazzi, cioè, lui pensa di arrivarci, ma ora io, una tempesta, guarda, è roba, sì, oh, vediamo un po', vediamo con la pernacchia che fa, gli è passato accanto, l'ho sfiorato. Ma via, ora basta, cerchiamo di farlo arrivare. Cioè, guarda, io non l'ho mai visto, giuro, però ci siamo subito, no, dentro la faccia, sono subito trovati praticamente con il soffio. Guarda le faccia, io vorrei dire, ma cioè mi sembra un personaggio molto strano, il vento, i capelli ritti giustamente e gli occhiali. Che c'è scritto lì la marca? Che c'è scritto? Non te la sta pigliando bene. Più da vicino, proprio entraci dentro. Resil 3D. Ah, Real 3D. Ah, è quella 3D, quella del cinema. Ah, veduto in 3D, quando se ne leva veduto piatto, poverino. Già, Real 3D. Va. Allora facciamolo venire qui, via, dai, mi sembra giusto perché voglio conoscerlo, è arrivato improvvisamente, fallo passare, che lo faccio venire qui accanto a me, vieni, ecco, è arrivato, ma parli?
Ma sei tremendo, c'hai un soffio terribile,
incredibile, hai visto? Quindi, è un mimo, ma parla, te sei un mimo.
Certo che sì,
Che vuol dire mimito. Ah, ti chiami
Mimito.
Mai sentito nominare, famoso Mimito. Dove esplichi la tua
Io sono l'uomo di vento, no? L'uomo di vento, perché di sta vento. Per di Linetta Vento, perché di vento...
Cosa diventi?
Diventi? Sei sempre da crescere, sai com'è la vita,
certamente,
ti propone sempre delle
cose... È un
uomo
giovanissimo, quindi deve ancora diventare chissà che cosa. È un uomo di vento, e lui si è inventato questo personaggio, no? E dove sei? Per la strada?
Sì, faccio parte del mondo di quelli dell'arte di strada, no? Che allora si esibiscono nella strada e sono praticamente un'immagine statica, in movimento... Statica, il movimento dinamico nel movimento statico.
Ma dinamico?
Sì, io dinamico, gli altri sono tutti piatti che vanno avanti così. E che succede? Che chiaramente avendo questa visione a certo punto di questo personaggio che è Mimito, che so
Mimito,
io, insomma,
Mimito,
in una condizione come se stesse correndo frenetico così, e succede incredibile. Succede di tutto.
E la gente intorno a te, come sempre.
Ma
no?
La cosa bellissima è che. Prima di tutto rimane stupita, no? Perché pensa, ma questo è finto, insomma, una posizione, poi guarda bene, dico, no, questo è vero, ma è talmente, sono talmente fermo magari in certe posizioni che sembra finto.
Siamo abbastanza abituati alle persone finte, certo. Che sembrano vere, vere che sembrano finte.
Bravo.
Ci sono tanti uomini politici, per esempio.
Bravo, non a caso sono, come posso dire, rappresento lo specchio dell'attuale società. Sono vestito elegantissimo,
la cravatta,
la giacca. C'ho anche la valigetta.
Ci ha messo dentro in ferrina.
Cioè, con l'aria che tira, chiaramente. Sono tempi rigidi. Tutto
di dove bruciato. Siete?
Ah, io sono di Roma. Nativo di Roma.
Ah, di Roma, è di Roma.
Sono di Roma. Penso.
Ma sei da Roma o da...
No, guarda, io proprio se c'è una cosa che proprio non mi interessa proprio il calcio. Perché una volta esisteva il calcio. Quello che mi è piaciuto molto è stato un film, no? Quel film su Nelson Mandela,
sì.
Invictus. No?
Invictus,
a
non,
certo
l'ho
punto,
non l'ho Victus.
Guarda,
Victus.
L'ho visto.
Vieni più vicino così, si guarda meglio, bravo.
L'ho Victus proprio bene.
Sì.
La cosa divertente, cioè c'è stato un punto che mi è piaciuto molto, che parlava appunto della squadra del rugby, che una volta entrato Nelson Mandela, diventato presidente, c'era questo uomo di colore che chiaramente poteva creare delle situazioni un po' difficili. A un certo punto viene fuori una frase stupenda e dice che i giocatori di rugby sono degli animali che però sono in campo dei signori, mentre è giocato da signori, mentre il calcio è giocato da signori ma sono degli animali. Ecco, praticamente è quello che penso un pochino del calcio, perché insomma, a fin dei conti, non è che sia proprio l'autentico sport, è una forma politica per deviare, credo, almeno il mio avviso, un po' le problematiche della gente. Ma come ci si fa a ammazzare
l'oppio dei popoli?
Ecco, l'oppio dei popoli è una cosa terribile. Cioè, per un pallone la gente diventa matta, si offende, si litigano, si ammazzano, per giunta mi sembra una cosa un po' ridicola.
Ma intorno a quel pallone cosa gira?
Gira la
non
politica,
gira l'artista di strada, no. Che gli butta qualche soldo, qui girano i milioni
certo.
Di euro.
Sì, ma però quelli che sganciano, vabbè, come tante
quelli
cose
sganciano,
no?
Ci siete affinati. Infatti
è stato divertente, normalmente questo qua è completo estivo, perché insomma fa caldo, normalmente ho un completo simile al viola, perché sinceramente è un colore che mi piace molto.
Ma
poi
i capelli sono violacei,
infatti c'ho il capello violaceo,
sì.
No?
Ma ti piace molto perché sei a Firenze.
Ma a parte quello che io sinceramente Firenze è una città che adoro tantissimo personalmente, anche se non ho, diciamo, delle attitudini, però è quella che mi ha offerto delle
attitudini, che senso?
Nel senso delle attitudini di quello che è dell'insieme della
cosa
gente.
Cosa
no?
Attitudini che?
Forse
cioè, non ho delle attitudini a fare io. Spiegati meglio, porca miseria.
Non si qui non si può.
Qui non si può. Avanti così.
Non si può.
Qui,
non
c'entra questa.
È questa, ma non si può andare avanti così.
No, non devi guardare qui, devi guardare qui sopra.
Questo qua?
Sì,
è piccolino sta telecamera.
Sì, ma sei grosso te. Ecco.
No, dicevo che appunto Firenze è una città splendida, io la amo tantissimo.
Ma c'è delle attitudini?
Le attitudini nell'insieme delle cose, perché siete dei signori, nell'insieme siete dei signori.
No, siamo degli stronzi.
Ma sì, va bene.
Diciamo
okay,
la verità, perché tanto è inutile dire i fiorentini.
No,
e bucaioli.
Ma no, dai.
Te conosci Fiorentino qualche termine di questi video?
O Maremma Maiala, oppure. Quando tu vai?
Sì, va bene.
Oppure se vuoi dire la annuncia corta. Le solite cose, sono sempre le solite scontate.
Tito del Tarentitetto, no? Me la sai quella? Tito del Tarentitetto. Non la sa!
La so.
La sapeva anche il grande Raimondo Vianelli.
Però posso dire una cosa che al tempo che fu, ad esempio, potrebbe essere Ed ecco venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non ispirate di veder lo cielo, vi vengo per menarvi in altra riva, nelle tenebre oscure, in caldo in gelo. E ti che si costì, anima viva, partiti da loro che sono morti. Ma pa' che vide, io non mi partiva, disse, per altre vie, per altri porti, verrai a piaggia perché più lieve legno convien che ti porti. E basta?
Mi basta abbastanza. Continua.
No, beh, insomma,
la sai fin lì e basta, dai, potrei, dai, te la sai fin lì e basta. Dai,
potrei dire il mio cavallo di battaglia, che praticamente è la... perché una cosa, quando noi lavoriamo in strada, no, c'è il pubblico, no, che è l'artista e il pubblico, e allora è praticamente il pubblico sotto forma di... Sì. Silenzio! C'è qualcuno, da loro, stanno i fantasmi,
no,
qua.
No, qui c'è gente che urla.
Incredibile.
Prima c'erano due qui davanti. Davvero? Non so, sì, chi erano?
Sì, l'ho visto, uno con i capelli sparati, con la cravatta al vento. Ma l'avete buttato fuori,
parlavo,
non lo vedo
io
più.
Non capisco.
Allora, l'avete buttato fuori, meno
torniamo, male. Torniamo a noi.
E allora, no, c'è questa mio amico, carissimo amico di Roma, che ha creato una giocoleria di parole, no? Fa delle cose incredibili. E ha creato questa poesia che fa così, no? Spettatori che aspettano spettacoli spettacolari. Aspettate. Aspettare l'inaspettato. Vari aspetti aspettano lo spettatore. Indispettisce aspettare. Si aspetta che medianici artefici a cospetto prospettino di petto un dispetto o prospettive di rispetto. Spetta al ridispettatore ridere, ridire o l'arido deridere. Spettatore spietato o spietato l'attore. Spietato attore lo spettatore sospetto. Spettatori in casa, spettatori a teatro, spettatori al cinema, spettatori allo stadio, sulla strada, al circo, un futuro di spettatori ci aspetta. Si aspetta l'artista che dissipi il corpetto del sospetto con rispetto, apri il cuor di petto. Spetta l'attore aspettare lo spettatore. Che arte fatto? Ho fatto d'arte.
Ascolta, mi chiede Mattia, di che cosa è il testo che ha recitato codesto costì? Cioè, codesto costì, tu saresti lì. Di che cosa è il testo?
Il testo si intitola Do di petto ed è di Marcello Gazzellini di Roma, alias Marcello, siccome a noi gli piaceva molto il nome, l'ha trasformato in Mare Cielo.
È il tuo amante?
No, non penso. Diciamo che è un mio maestro, questo posso ben dirlo volentieri. Ascolta. Decisamente, perché ha un altro termine che credo che possa interessare a tutto. O te levi, o te levi.
O te levi.
Oh.
Lo sapevo. Oh. È arrivato. Fino, è così.
Questo, oh, salute.
È vinetrusco, eh?
Ah, fantastico. Assaggiato. Mamma mia, conosci? Buonissimo. Questo è proprio... Allora, è proprio essenza dell'anima. Viva, salute.
Agli artisti di strada.
E anche al nostro amico che ha scritto... Come si chiama?
Mattia.
Mattia, sei andato via?
Sì, però lui c'ha un bazar.
Ah, c'è un bazar. Sì. Salute.
A lei.
A lei?
A lei.
Ah, a lei.
Ora te gli hai risposto e quindi avrà preso nota.
Benissimo. Salute a tutti.
Ti vedo alle grotte.
Ah, che bella vita.
Allora, te non sei un mimo e basta. Te sei un attore. Cioè, io a quanto ho capito, sei un attore. Perché hai la dizione dell'attore... Hai dei testi imparati a memoria, però fai queste cose. Perché non fai l'attore, che sono essere anche bravo.
Guarda, una volta volevo conquistare il mondo, adesso ne vorrei uscire dalla porta secondaria, ma con dignità. Lascio il caso della vita. Ma tu la chitarra la sai suonare?
No.
Ah, peccato.
Serve solo per entrare nel capo alla gente. Però tu me la bui.
Assicuro, guarda questa capigliatura qua.
No, veramente, come... Ora, parliamo un po' di... La storia di una persona che parte da una certa età, abbastanza giovanile immagino.
Ti ringrazio.
No, da una certa età parte,
certo.
E arriva alla tua età, vero? No, diciamo che questa persona arriva a questo come? Attraverso quali tappe? Tu hai fatto, hai tentato di fare l'attore, l'hai fatto.
Neanche un po'.
Secondo me tu sei un attore, hai fatto, no, un po' di teatro sicuramente.
Assolutamente no, ti posso garantire, mi è capitato con questa situazione di fare appunto del teatro.
No, guarda, no. Mattia, scusa, ti diceva il primo che hai detto, insomma.
Il primo?
Sì, Dante Alighieri, insomma.
Era Dante Alighieri, oh, Alighieri.
Bastava...
Sì.
Caronte, il traghettatore. Siamo sulla nave, l'uomo nel vento che sta in nave.
Ma scusate, ma non c'è bisogno di dirlo, ma Mattia, scusate, cioè, si conosce Dante Alighieri, anche se tu non lo sai, lo riconosci.
No, quello è vero, vero.
Dalla cadenza.
Sì, a meno che non nuota a dorso, allora magari uno pensa che c'ha lo squalo. No, c'è Dante Alighieri, che è lo squalo? Boh, sto venendo veramente fantastico. Dovreste venire qua.
Allora,
come si chiama sto locale? Qua mi ricordo.
Si chiama. Come si chiama?
Fa qualcosa con Dante, anche questo se non erro, no?
Dante Alighieri, Dante Alighieri. On the Rocks.
On the Rocks. Venire, no. Fantastico.
Si chiama Little David. Il Davidino.
Il Davidino, è vero. Davidino.
Allora, ascolta. Te nasci, ma non nasci così con quelli lì. Cioè, fai una scuola. Che scuola hai fatto? Per sapere come uno, com'è la genesi, no? Che scuola hai fatto?
Io ho semplicemente una licenza media, né più né meno, tutto il resto è la strada.
Non ti do la mano perché chissà cosa hai toccato, però.
No,
assolutamente.
No, siamo anche. Però ti posso sistemare i capelli. Anche.
Guarda, gli avrei bisogno di. Però.
Sì, non c'è problema.
Fai vedere?
Facciamo.
No. Che male, oddio.
Ecco,
ma qui vale. Siamo a livello clown, si fa il circo. Oh, dunque, diciamo, te fai la terza media, poi vai per il mondo o resti in casa?
No, assolutamente, diciamo che ho dedicato la mia vita, la passione che ho avuto per lo sport, ma lo sport nell'ambito estremo,
cosiddetto,
anche agonistico, sì, e vengo dal mondo del windsurf.
Si vede? No, del vento, no? Wind.
Il windsurf. Il windsurf era la tavola vela che nel lontano 77 ho visto la prima volta questa roba in mare con uno che ci camminava sopra e ho detto è Gesù che sta camminando nell'acqua. No, era un surfista, appunto la nuova era, diciamo, di questa evoluzione, perché il surf è sempre stato nell'Europa una passione, un interesse, però si pensava sempre alle Hawaii, le Americhe, chissà in Italia se si può fare il surf, queste cose qua.
Ecco, la vela sì.
Insomma, in Germania è nato queste prime tavole da windsurf e poi si è divulgato, tanto che io mi sono trovato a rubare, come posso dire, a chiedere in prestito quando c'erano questi surfisti tedeschi che arrivavano in Italia, parlo Lignano Sabbiadoro perché tra le mie varie vicissitudini ho vissuto in Friuli per molto tempo, e ho cominciato a tastare questa cosa qua, insomma il surf.
Bello, no?
Poi è successo che una volta sono andato a comprare la schiuma da barba. Cosa c'entra col windsurf?
Ma c'entra moltissimo, perché sicuramente se no non lo dicevi.
Schiuma da barba della BIC, tanto per essere chiari, che sono quelli delle penne, insomma, tanto ormai è un'istituzione.
Fanno anche la schiuma
da barba. Fanno anche la schiuma da barba, fanno un sacco di cose, insomma. Ah. Fatto tale, trovo là un cartellino che ho scritto una vela per tutti. Che se scrivi qua là puoi partecipare, puoi vincere la possibilità di vincere un windsurf.
Azzo!
Ma proviamo, proviamoci.
Cazzo,
però invece che di scrivere, fare quello che fanno tutti quanti, io siccome sono uno purtroppo sempre un po' controcorrente, prendo l'indirizzo e scrivo: signore e signori, io mi chiamo Maurizio Stefanizzi, sono interessato al windsurf.
Maurizio?
Stefanizzi, che è il mio punto.
Stefanizzi.
Non è un vero nome.
Ma che nome? Stefanizzi.
Stefanizzi, Maurizio. E niente, ho scritto a loro e mi hanno risposto dicendomi appunto che gli era simpatico, diciamo, il fatto che mi ero interagito con loro. Fatto sta che loro organizzano un corso per istruttori di surf, io un pochino già sapevo andarci un attimino, insomma, e mi sono trovato a fare questo corso gratuito offerto appunto dalla BIC, perché stavano rilanciando il prodotto, diciamo, essendo un'azienda che è leader della plastica, avevano intenzione di cambiare, allora si chiamava Big Marine in Big Sport, tanto che mi sono trovato, tenendo corto per quello che può essere, coinvolto in questa azienda e ho fatto il collaudatore, il promoter, e mi sono trovato, diciamo, ideatore a collaborare nell'evoluzione di quello che è stato la tavola vela, e andavo spesso in Francia e lavoravo appunto su questa cosa qua, tanto che mi sono trovato poi a fare qualche gara di Coppa del Mondo. Però purtroppo mi dovevo anche finanziare con le mie tasche ed erano abbastanza
costose, sì.
Anche se la BIC mi sponsorizzava in parte, diciamo, dandomi i materiali. Ma i materiali, quello che potevano essere di serie allora, non è che avevano delle caratteristiche, è come dire, insomma, guidare una macchina normale dentro un circuito con una macchina Formula 1.
Esatto,
insomma,
allora, esatto.
Potenzialmente quindi, non c'era la possibilità.
Quindi.
E quindi, insomma, mi sono trovato a continuare a lavorare praticamente nella produzione, però mi sono aperto una scuola. ho deciso di aprirmi una scuola. E l'ho aperta di windsurf. E dove ho aperto la scuola di windsurf? In montagna.
È stato sui Tevere.
In un bellissimo lago che si chiama Lago di Santa Croce, che è in provincia di Belluno. Praticamente tu sulla strada per andare a Cortina d'Ampezzo da Venezia, a un certo punto arrivi. Se fai la strada normale è bellissima, adesso c'è l'autostrada, ancora il tempo di
Craxi,
certo. 448 ha costruito sta strada qua.
Certo, certo.
E c'è questo lago che ha le condizioni termiche che il pomeriggio si alza un vento incredibile, quando tramonta il sole si ferma il vento, perciò è proprio una condizione naturale, tutti i giorni c'è il vento. Ho detto,
è l'ideale.
Questo è il posto ideale per poter fare sta cosa. E surfisti, chiaramente nel tempo ovviamente c'erano, e questi surfisti andavano in una località di questo lago che si chiama Poiate, un nome un po' strano, che era praticamente al traverso, perciò è un po' difficile, vediamo se magari riesco a spiegare per coloro che non se ne intendono di vento, di vela, no? E il vento soffia in questa direzione e i surfisti uscivano in questa direzione, perciò avevi proprio il vento al traverso, andavi e tornavi in questa maniera. Ma io la scuola dove l'ho aperta? Nel posto dove nessuno voleva andarci, ed era praticamente a nord del lago, dove finiva il vento. Ma le condizioni per me erano ottimali, perché ho detto, se un principiante deve imparare, io ho bisogno dei principianti, gli esperti non mi interessano, male che vada, se ha qualche problema comunque mi torna arriva. Ecco che mi è diventato un posto.
Quanti morti hai fatto?
Neanche uno,
incredibile, uno, pensavo.
Insomma, nell'ambito di 10 anni sono diventato un posto di fama europea, tanto che appunto anche politici si sono intromessi in quello che poteva essere la mia entità, anche perché ovviamente mi scrivevano articoli sui giornali, organizzavo competizioni. Insomma,
una grande carriera, ti sei ritrovato a fare l'artista di strada con questa cosa che avevi per le mani?
Ero
meravigliosa.
Semplicemente perché quando ti trovi a fare determinate cose, o hai le capacità un po' come posso dire, un po' villane per essere sempre il col sorriso poi mette nel sedere a tutti quanti.
Un po' paraculo, insomma.
Bravo. E io non ci sono capace. Questa è la cosa che non sono mai riuscito a fare. E chiaramente sono sempre stato un po' dalla parte dei più deboli, ecco, perché in fin dei conti, secondo me, nella sofferenza c'è sempre qualcosa di vero. In quelli costruiti, insomma, fatto sta, mi sono trovato in una condizione di dover combattere e cercare di difendere la mia posizione, perché le mie idee andavano anche interessanti, però tutti quanti, poi ci vediamo. E io ero amante di quello che facevo, per me stare nella mia scuola era già più appagante per quello che poteva essere. In più anche le mie attività, organizzavo anche corsi per istruttori di Wins, tanto che io ero anche preparatore per tecniche psicologiche per insegnare il Wins.
Ma tu dovevi diventare ricchissimo con questa attività.
Bravo, ma sono ricchissimo, infatti, ricchissimo di animo, non economicamente, ma questo è un altro tipo di ricchezza che sinceramente
è la più importante.
Per me è decisamente
la più importante.
E posso dirlo pienamente. Insomma, ero stanco di regalare per le porci, e allorché ho detto, va bene, cambiamo.
Sono commosso.
No, dai, infatti faccio un po'. E insomma, alla fine ho cambiato varie situazioni e mi sono trovato a lavorare con i villaggi turistici. Ho detto, ma facciamoci anche una cosa tranquilla. La scuola l'ho
sempre
con windsurf, catamarani, barche a vela, sempre di piccole dimensioni. E mi sono trovato in Egitto, a Hurghada, e dove ho lavorato per una nota azienda dei villaggi turistici. Ragazzi, se c'è una cosa terribile che io posso dire, che i primi distruttori del mondo saranno proprio i villaggi turistici, perché per i costi che hanno, la gente che va a questi villaggi turistici, che i posti sono di una bellezza incredibile, non gliene frega niente della natura e non hanno nessun rispetto, ma nemmeno per se stessi.
Odio i villaggi turistici, l'ho sempre odiato.
Odio.
Anche tu.
Li odio con tutto il cuore. E semplicemente perché
Pacchiani.
È terribile vedere che gli egiziani dicevano, per piacere non buttate il pane nell'acqua, i pesci arrivano lo stesso, i pesci bellissimi tropicali, tipo tropicali, quello che si sono là, arrivano lo stesso, sono curiosi, sono abituati, se voi gli date il pane questi muoiono. Niente.
Ma come
per
dicevano,
avere la caterna di pesci addosso,
in che lingua lo dicevano?
E parlano anche l'italiano.
Ah, meno male, perché sennò l'egiziano non si capiva, no?
Ma la vogliamo smettere di pensare che i nostri tra virgolette, che adesso è diventato un termine quasi un pochino fastidioso, questi extracomunitari, no? Signori, parlano l'italiano e quando parlano la loro lingua non capiamo niente!
E noi se noi si va da loro non si impara nulla!
È sparito il film.
No. Lo fa da sé, è il nostro
perciò
schermo.
Siamo già in difetto, perciò bisogna anche adattarsi a queste cose. Io sono felicissimo che ci siano delle culture diverse che ci possano permettere, diciamo, di vedere determinate cose. Non bisogna stare là impacchettati come tempi remoti o rigidi e mettere queste cose. Ragazzi, questa è la condizione che c'è stata data. Bisogna anche, sotto un certo aspetto, insegnare queste persone a rispettarci. Ma siamo i primi noi stessi a non rispettare noi stessi. Come si fa?
Come si fa? Allora, quindi l'hai presa larga, no? Sei arrivato in Egitto, ma poi?
In Egitto è successo il patatrac. Praticamente mi è successo un incidente.
Ti sei innamorato di un'egiziana?
No, assolutamente, no, anzi, guarda. No, no,
perché di solito uno fa qualche mestiere strano, perché? Perché la moglie ha preso la casa, i figli, ha preso tutto lei.
No, la passione.
Te non hai avuto moglie?
C'ho moglie, c'ho figli, sono separato.
Separato, vedi?
Ma questo è tutto quanto No, non è stato proprio questa cosa qua. No, è stata proprio una scelta di esplorare il mondo sotto un certo aspetto, come posso dire. Tanto abbiamo una condizione di vita, ok? Sappiamo benissimo che a un certo punto, non so, anche se ci facciamo le corna, cioè, prima o poi tocca a tutti, ecco, si andrà in un'altra vita, no? E mi piace l'idea del fatto di dire, almeno in quello che posso fare, purtroppo economicamente, non è che brillo nell'oro, sto bene e a volte sto anche male, però almeno vedere il mondo da varie sfumature. Poi, sai, noi siamo come un biglietto della lotteria, in quell'atto d'amore sono entrati una media di 50 milioni di vermiciattoli, almeno quello che dicono leggendo qualcosa, ma che aveva in un atto sessualmente 50 milioni, uno entra, 50 milioni, uno, siamo noi, io e voi, e anche voi, siamo tutti là.
Non sempre scende bene.
Ma quante guerre, epidemie, catastrofi andando indietro nel tempo hanno... come posso dire, decimato, ecco, questa. Eppure qua nell'era del 2000 e passa, ormai siamo, tra poco arriva il 2012, dovrebbe essere la...
Attento, questo è un cazzo
terribile,
nero,
arriva la fine del mondo, dicono, poi staremo a vedere che cosa succederà, no? Allora, mi piace l'idea di poter prendere delle sfumature in altre cose. Allora, che è successo? In Egitto mi si è rotto un dito semplicemente mettendo in moto un motoscafo per andare a recuperare l'ennesima persona che chiaramente è sottopagato. Prendevo la bellezza di 450, quasi 500 euro al mese.
Ma beato te, 500 euro al mese?
Sì.
Ma beato te.
Capito? Sì, ma poi tutte le spese che c'erano, figurati, perché te
con
500 euro...
Con tutta la disoccupazione che c'era.
Come no?
Ma quindi
in Egitto...
è sempre euro, cioè, quindi una cosa del 2000 questa...
Questa è del 2000, esatto.
Quindi, dell'euro, insomma.
Esatto. E praticamente, niente, alla fine è successo che mi sono rotto questo dito mettendo in moto un motoscafo per andare a recuperare l'ennesima persona in mare che si stava facendo sbranare quasi dagli squali, perciò mi toccava anche entrare in acqua a recuperare e salvare queste persone che non erano nemmeno responsabili, ma moralmente
sì. E hai detto
sì.
Basta! Hai no. Detto basta! Tu hai detto basta, basta! No,
ero già esaurito di mio per quello, perché ero veramente... Mi hanno fatto rientrare immediatamente in Italia. E cosa hanno fatto? Mi hanno dato un bel calcio nel sedere e no.
In galera. No.
Un bel calcio nel sedere, mi sono trovato senza soldi, senza lavoro, con un dito rotto dentro in ospedale e non sapevo che fare.
Una situazione. Ma soprattutto il dito rotto, il dito rotto è una cosa tremenda.
Dito rotto.
Qual è? Qual è? Quello
questo
là.
Qua, questo qua, guarda. Guarda, fosse,
guarda, è rotto.
Questo qua, no? Il mignolo. Sì. Questo qua. Fosse stato questo, avrei mandato questo. E non lo posso più piegare. Per giunta ho fatto la bellezza
invalido.
Di quattro interventi. Ma che sta scherzando? Invalido, sai, magari.
Non
ho neanche visto
manco
un soldo dall'assicurazione, manco visto un soldo dalla Franco Rosso.
Lì...
mi è scappato il nome.
Franco Rosso?
Sì.
No, no, ma non bisogna dire Franco
non
Rosso.
Non si può dire Franco Rosso.
Franco Rosso è un analista.
Certo.
Franco Rosso si può dire forse Franco Rosso. Franco Rosso non si dice non mi dire Franco Rosso.
No, perché appunto il vino rosso me l'ha portato
Franco.
Grazie Franco di averci portato il rosso. E questo è quello che mi è successo. Un mio carissimo amico mi fa: Maurizio, ma te ce sei, ce fai, dai. Oh, vieni a provare a fare l'arte di strada. Lui già lo faceva, ho detto, ma dai, l'arte di strada. Insomma, la cosa bellissima è stata proprio vedere con gli occhi miei il mondo ed è fantastico. Vi posso dire personalmente che è una cosa bellissima, perché situazioni difficili ce ne sono, nulla da dire, perché soprattutto in Italia si pensa che l'artista di strada sia un povero demente che chiede l'elemosina. No, no. Il nostro è proprio una forma artistica.
Ha una dignità.
Ha una dignità, ci mancherebbe altro. Soffermatevi un attimo, magari qualche secondo in più, qualche minuto in più, a guardare come agisce l'artista di strada. Sicuramente avrete qualcosa magari da, allora, da imparare.
Te hai girato parecchio.
Sì, sì, ho girato tantissimo.
Quindi sei arrivato anche a Firenze. Oh, l'artista di strada deve chiedere un permesso, immagino.
Sì.
Per poter fare... cioè,
allora, comune, io so che in Italia l'arte di strada è stata abolita, una vecchia legge creata appunto all'epoca fascista, che praticamente fare arte di strada era... t'arrestavano, insomma, era una cosa proprio...
Cioè, quindi sono alla fisarmonia, eccetera,
ecco, che c'era. Tutto quello che c'era. Però è stata autorizzata come abbellimento, arricchimento culturale di quello che può essere le città d'Italia, tra cui anche, cioè, anche Firenze. Cioè. In Italia ci sono delle piazze libere, nel senso che non esistono la richiesta di permessi, tipo Padova, Bologna, Torino, Roma, il sud, Lecce, Napoli,
quindi,
e poi la Sicilia.
Fai lì, fai quello che ti pare, nessuno
vai
dice
lì,
niente.
Ti esibisci, ti metti là, al massimo ti dicono guarda qua magari intralci, spostati un pochino più in là che forse anche meglio per te. Grazie, prendi e vai. Perché poi alla fine non creiamo nulla di male, anzi i turisti sono contenti, la gente gli piacciamo, allora, si fermano volentieri a
allora,
guardarci.
Ti costa qualcosa il permesso?
E diciamo è una... ha un costo, ma quello è relativo, perché insomma in fin dei conti il costo va anche bene. Ma ad esempio in quello che può essere a Firenze io posso fare il permesso un mese nell'arco dell'anno, cioè io mi posso esibire solamente un mese in tutto l'arco dell'anno.
Ma continuativamente oppure un mese, un giorno?
Credo che sia continuativamente, perché finito quel mese tu non potresti più esibirti.
Però?
Poi ci sono altri che, come ad esempio le statue sono sotto la...
statue,
sì, le statue viventi, quelle che fanno
bianche,
le statue viventi,
esatto,
ecco, perché anche quella è un'altra forma, molte volte si confonde il mimo, come lo sono io, con la statua è proprio la statua, ecco, il mimo invece è proprio un
colui
che
il trucco.
Reagisce, che te ne...
sì, ma te ci saresti, sì, ho capito, ma te ci, sì, classico, sì, il vetro, no? Ma te ci saresti fermo a fare la statua?
È la mia, una delle mie caratteristiche,
anche
questa,
eh?
Certo, la statua, io parto da una forma statuaria come appunto forma dinamica in una posizione statuaria, poi interagisco con un movimento di in slow motion, così chiamato, usando una tecnica di uno stile giapponese di un certo Katsuono, un nome un po' strano, ma si chiama così,
no,
che, ha inventato una danza che qua in Italia chiamano la danza Buto, ma Buto in giapponese è danza, ed è uno stile appunto di danza molto lenta, dove crea appunto delle fusioni di movimenti particolari, ed è, vi posso garantire che vedere uno spettacolo di danza Buto è affascinante.
Bene, e quindi
e questa è, diciamo,
è un
la forma,
tutte queste forme, sì. Parli anche però, cioè io vedo che parlare non...
Oh, sto zitto tutto il giorno, ma quando c'ho il micro avremo la...
Non ora, dico, durante gli spettacoli non parlo.
A volte sì, sono parole magari secche, tipo magari quando qualcuno mi fa oh, ma non te vergogni!
A far culo!
E io dico, sì, tutti i giorni, ma oggi mi voglio divertire. Ecco, cose
di questo genere. C'hai già le risposte pronte, però...
Sì. Oppure mi dicono, oh, ammazza che vento che c'è, te credo, con l'aria che tira, sono tempi rigidi oggigiorno.
Su questa me l'avevi già fatta prima, sì. Con le vostre scuregge a Firenze, sono le vostre scuregge,
no, la cosa scuregge. Simpatica è stata che posso dire questo, che innanzitutto ho un grande rispetto per quello che può essere, compresi anche i vigili, però ogni tanto qualcuno si piazza, si punta, vuole far vedere appunto che c'è una divisa, ed è giusto, ognuno
che ti
fa,
che ti dicono, ti mandano via?
Mi mandano via, però io, c'è da dire questo, io non occupo il suolo pubblico, perché io non ho un piedistallo, sono fermo in una posizione, mi trovo praticamente nel col mio corpo, così come sono,
come
in piedi,
un passante,
no? Come un passante, solo che mi fermo.
Ma c'era anche la musica?
No, non ho nulla.
Non c'è niente, solamente te stesso.
Niente, me stesso, punto.
Oh,
e basta.
Arriva il momento in cui tu ringrazi le persone, c'è sarà l'applauso, no?
A volte succede anche l'applauso.
Sì, insomma, quindi sì. Finisci il tuo numero e ti aspetti che queste persone diano l'obolo. e molti invece se ne vanno. È normale, vero?
Certo,
che
sì.
Però qualcuno, ecco, quanto riesce a mettere insieme una giornata di duro lavoro di strada? Puoi dirlo,
non,
eh?
non ha una...
Più o meno.
Non ha una, come posso dire, un'entità ben precisa, perché sta molto un filo conduttore per quanta energia riesco a trasmettere e a ricevere. Un po' come due musicisti, come un chitarrista e un armonicista, e devono entrare in sintonia. Se questa sintonia non c'è, diventa dissonante, ma se c'è la sintonia, diventa melodia. Ecco che allora diventa una trasmissione, perché, ripeto, parto sì da una forma... statuaria, poi diventa mimica, ma il mio non è uno spettacolo dove inizia e finisce, il mio è uno spettacolo continuo, perciò mi trovo in una condizione dove c'è questo sdoppiamento.
Ma cosa c'è, un piattino, una scatolina?
C'è una scatolina,
una
scatolina attaccata alla borsa, perciò non c'ho nulla, neanche
terra,
per terra, niente per
terra. È furbo.
No, non sono furbo, sono realista. Io i furbi
non stanno. No, adesso sei furbo perché non occupi di solo pubblico.
Beh, altrove mi devo organizzare.
Come se avessi detto, nessuno ti può dire niente.
Certo,
ovviamente, se puoi mettere in testa una cosa.
Insomma,
scusa, si può vedere. Ah, c'hai i capelli. Ce l'hai i capelli.
Non spatiamo.
Ce l'ha. Vabbè, quindi no, praticamente, insomma, è una furbata questa. A un certo punto non ti possono dire niente perché tu fai... quello che ti pare.
No, semplicemente che sto seguendo quello che dice la legge, perciò io non occupo un suolo pubblico, perciò devo pagare quello che può essere l'occupazione di suolo pubblico. Mi sposto dove non intralcio assolutamente. L'unica cosa è che ogni tanto mi fermo creando delle posture e non chiedo neanche i soldi, non li chiedo. La gente me li mette di loro spontanea volontà.
E quanto ti mettono normalmente? Una singola persona normalmente centesimi, euro...
Beh, diciamo che quello che piazza macchina fotografica così magari mette 10 centesimi, 20 centesimi, però mi è capitato, cos'era, 2-3 anni fa, a Firenze proprio, un americano mi ha messo la bellezza di 100 euro dentro il cappello, 100 euro, l'ho fermato, d'accordo, sarà stato americano, petroliere, però a quanto pare ha apprezzato adeguatamente
quello
che stavo facendo.
Che ha detto, vai, fermo?
E no, ho detto, guarda, forse ti sei sbagliato, perché insomma mi sembra un po' esagerato.
No, yes.
Lui ha detto, va bene così, ha detto, se te va bene, e lo lasciate dentro il cappello. La gente arriva là mettendo le monetine e guarda, 100 euro, ma questo qua è staffato.
E si sentivano delle merde perché ti mettevano 10 centesimi.
Erano stupidi, perché probabilmente pensavano che erano finte, perché probabilmente magari poteva essere così.
Uno mette i centesimi e pila,
Lui mi aveva visto la sera, il giorno prima, che io ero di passaggio da Roma, stavo andando al nord, ho detto mi fermo questi due giorni a Firenze per poi proseguire, e è stato bellissimo perché mi trovo questo signore che me lo vedo lì a braccetto con la moglie che proprio mi guardava fisso, incantato, e la moglie che guardava sorridente suo marito e guardava a me, lui fermo, ho detto c'è qualcosa di me,
c'è qualcosa in mente,
c'è qualcosa in testa, ma lo lascio cucinare. Sono rimasto lì, ma credo un'ora e mezza, e non me lo so proprio filato neanche un po', e lui non si è mosso da là. A un certo punto, eravamo all'altezza del Porcellino, a un certo punto la gente si è mossa, beh, ok, vediamo che cosa vuole questo qua che ancora non si schioda là. Mi sono messo vicino a lui si è posizionato, vuol dire sono pronto, l'ho acchiappato, l'ho portato in mezzo nella mia postazione,
diciamo.
La moglie ha preparato la macchina fotografica, gli ho messo la parrucca, gli occhiali strani, la cravatta al vento, insomma l'ho preparato,
qui si fanno gli 100 euro.
E questo no, proprio fregare anche di meno, assolutamente, anzi ripeto, se c'è una cosa che proprio non mi interessa è proprio il vile denaro, perché sono strumenti, bisogna rendersi conto che sono strumenti, non è la vita, rendetevi conto che ci vogliono illudere, che se non abbiamo i soldi non si vive, ma non ci mettono nemmeno in condizioni di poterli guadagnare, perché
allora,
c'è qualcuno.
Allora, quando vedete
Mimito,
non gli date niente. Non gli date né un euro.
Libera interpretazione, bravissimo.
Perché lui non li vuole.
Se mi dovete mettere i centesimi, tenetemeli in tasca.
Ecco, non rompete le palle.
Ecco, mettete almeno,
dai 100 euro in su,
ma
chiaro?
Che, guarda, almeno che se moneta deve essere due colori, ecco, almeno che abbia due colori.
Di due colori, sera. Ecco, guardate bene le monete, vediamo che cosa ci dice questo amico qua, che ci dice, pensavano che fossero finte. No, erano finte.
No, erano vere, tranquillo, ti posso garantire che erano vere.
No, erano finte, pensavano che fossero finte, ah no, ti vuol dire, pensavano che fossero finte, no, erano finte.
Certo, pensavano che fossero finte, mi sono forse magari...
Qui le persone stanno attentissime.
Buono,
stanno attentissime, quindi...
Ma quanta gente c'è là dentro?
Tantissima.
Aspetta un attimo, cioè, ci do un'occhiata.
Posso venire all over the world? Tu conosci le lingue,
ammazza,
no?
Ammazza quanta gente! Ehi, ammetti!
Oh, ci fai vedere, ci fai vedere le righe! No, volevo dire... Posso vedere in tutto il mondo, capito? Dunque Tuvana Mimito è conosciuto, dice Mimito.
Gentilissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buon pomeriggio dallo stadio di Vittorino in Roma, vi trasmettiamo la partita internazionale Italia-Russia, valevole per la Coppa delle Coppe della Coppa del Nono. In tutto esaurito contiamo 100.000 spettatori più mio cognato, te seduto in tribuna. In tribuna d'onore vediamo i ministri dritti all'inno, infatti tutti sanno che più dritti dei ministri non c'è nessuno. Trombette che suonano, bandiere che sventolano e sventole che volano. Ma ecco in questo momento entrare la formazione della Russia, vi leggiamo appunto la formazione: Popov, Kokov, Stitikov, Rozbif, Konkraut, Kakari, Kakarovic, Okessina. Ed ecco in questo momento entrare anche la squadra dell'Italia, vi leggiamo anch'essi la formazione: Piloni, Pilastra, Calzarotta, Cupi, Du Secondo, Scagamozza, Scagarozza, Shakomuk. Ed ecco in questo momento l'arbitro Cornuter dal fischio della partita, inizio della partita. Ecco il lungo passaggio di Kakarovic, Okessina, che quest'ultimo dopo averla buttata fuori campo scappa in ritirata. Entrami, cagami sotto riserva numero 13, e nel trambusto non si capisce da dove, ecco che stanno passando un po' a destra, a sinistra, le due nazionali non riescono a filtrare perché sono due nazionali senza filtro, ma scusate, mi giungono in questo momento alcuni risultati delle altre partite internazionali. A Madrid la Spagna batte l'Ungheria per 8-0, a Londra l'Inghilterra batte la Romania per 6-0, a Milano la signorina Lulu batte i marciapiedi per 50.000 più la stanza. E mi giungono anche in questo momento dei risultati di pallacanestro: la Orecchione Viareggio batte l'Unione Finocchi per 69-14. È tutto, grazie, arrivederci al prossimo collegamento.
Ma c'hai il repertorio?
Ah no, non invento sul momento.
Ah, inventata questa, non è una cosa che tu sai a memoria, no?
Cioè, ogni tanto
vabbè, se dovessi fare l'attore.
Non sta a rovinare.
Mi sta a rovinare la puntata. Mi sta a rovinare la puntata. Alla fine non mi hai detto quanto prendi una giornata di lavoro, perché questo è il punto, la gente vuol sapere.
No.
Perché tutti si mettono a fare l'artista di strada perché non arrivano alla fine del mese, capito? Se ci arrivi alla fine del mese.
A volte sì, a volte no. Il dramma è che quando ti fanno i furti, io purtroppo vivo. Ho deciso di vivere nel camper e là sono tosti, era amico mio, quando aprono il camper dentro il vento e fanno proprio.
Ma ti potresti prostituire magari?
No, non è da me, grazie, guarda, anzi, se c'è una cosa che proprio non ce la faccio.
Donna, messi trans.
Ma no, ma che? Tanto, guarda, da escort, c'ho una escort, si è sfasciata subito, infatti è meglio la salvatana. Escort terribile.
Mimito.
Dimmi, caro.
Dove sei in questo periodo? In che zona di Firenze?
Guarda, a me piace molto Piazzale della Repubblica. Piazza della Repubblica.
Piazza.
Piazza della Repubblica, fantastico. Oppure anche questa via qua sotto, come si chiama questa qua?
Qua sotto, via Martelli.
Via Martelli, via Martelli.
Qui davanti a Little David, il Davidino.
Esatto. È probabile che appunto mi ci si possa vedere. Oggi mi sono esibito proprio in via Martelli, è stato fantastico, sulle strisce pedonali che adesso non passa più le macchine. Stavo là. Cioè passava prima nessuno, poi è bellissimo, mi piace trovare quei posti dove normalmente l'artista cerca di piazzarsi nei punti dove c'è la massa, no? Io invece mi piace anche mettermi dove non c'è nessuno, c'è nessuno. Oh, che è quella roba là a pigliare? Allora, arrivano quelli interessanti.
Mirito, tu crescerai un giorno, cosa farai da grande? Che domanda.
Aspetta che pulisco gli occhiali intanto. Sì, perché questi qua, come vedete, sono occhiali a 3D, no? Vedete?
3D,
no? 3D appunto per vedere il mondo a 3D. Naturalmente, perché sono... Cosa farò da grande? Me ne andrò in barca a vela. Il mio sogno sarà quello di avere la barca a vela e fare quello che faccio in barca a vela, via mare. Ah, sì. Anzi, magari... Si sa mai che possa partecipare a velisti per caso, perché ho provato a fare la domanda per partecipare ai velisti per caso.
Qui mi chiede, ma concretamente che fa?
Concretamente cosa faccio? Il modellatore di stati d'animo. Il mio ruolo è fare il modellatore di stati d'animo, se non che sono di professione sorridista, provocatore di sorrisi, perché se apriamo il vocabolario possiamo trovare il qualunquista, l'altruista, il comunista, il fascista, il terrorista. Oh, ma sorridista non c'è sta, mi sono inventato
momento,
questa parola.
Sorridista però con la Y, cioè certo, sorridista.
Sorridista sta per sorridista. Provocatore di sorrisi o colui che ma sostiene il sorriso.
Che perdono, che
certo.
Scusa, sorry.
Oh, scusami un attimo, con i tempi che corrono, oggigiorno, cosa, metti caso, mi capita uno davanti e fa, non me fa ride, e poi gli viene da ridere, magari se becca per contropposizione un crampo in faccia, mi becca una denuncia per provocazione di sorriso abusivo, mi tutelo con sorry da scusa se te faccio ride. Così.
Mi mito sorridista. Cioè.
Una volta mi piazza uno, mi guarda, oh, a me mi fa mica ride, e lo guardo e faccio, oh, posso mica fa tutto io, fa qualcosa anche te, scusami.
Bella questa, mi è piaciuta tanto, mamma, ma bellissima, è fantastica, cioè, ora dove vai a dormire, al tuo camper?
Vado a dormire nel mio camper, che
oppure
c'è
hai ancora da fare uno spettacolo?
Ma non so, magari è capace che se c'è qualcuno in strada...
Ecco, come hai detto prima, ci sto un'ora e mezza, ma hai un repertorio molto vasto.
E certo, con tutta quella gente che c'è, o se
non è solamente con il fatto del vento, ma anche altre cose.
In che senso?
Cioè, cosa fai? Oltre a fare finta che ci sia vento?
Ah, sono anche musicista, mi diletto anche con la musica e lavoro con un mio amico chitarrista.
Anche a me, guarda, è successo anche a me, guarda, la cravatta.
Mi si rizza la cravatta anche a lui!
Oh, andate anche, la mia lavata alla parte, mi spiace.
Oddio.
Sì. Ferrino, per farsi rizzare c'è il ferrino.
Comunque ti posso dire che ho l'onore di aver avuto determinate situazioni facendo appunto il mimito l'uomo
donne,
del vento.
Donne,
vabbè, insomma, le donne, io ne ho una, sto bene con lei, mi è più che sufficiente.
Sta nel camper con te?
Lei vive in una casa, però ogni tanto mi viene a trovare, prende il treno, mi viene a trovare.
In incognito?
No, liberamente.
È contenta?
Certo, è contenta. In fine dei conti, ci avrò qualcosa di interessante anch'io, per quello.
Immaginiamo questo uomo nudo, senza questi capelli finti, senza gli occhiali finti, senza la cravatta, che ormai sarebbe da lavare, perché vedo parecchio sporca.
Sarebbe un colore, anzi sarebbe anche da cambiare.
Così.
No, il piacere che ho avuto nel fare l'uomo di vento è che intanto sono stato nominato ambasciatore eolico e sono un'opera vivente del Museo della Bora di Trieste, perché in occasione della Barcolana, che è una nota manifestazione velica, ripeto, io ce la passerò per mare, mi presento sempre a fare l'uomo di vento e chiaramente interagisco con tutti i velisti, perciò li conosco tutti quanti, però me ne sto nelle mie, perché so comunque, mi piace l'idea di stare nella mia posizione da artista di strada, tanto che anche il sindaco di Trieste è proprio impazzito per me, io proprio so proprio che
l'artista di strada paga le tasse?
L'artista di strada paga le tasse, come se le paga? Con tutto quello che spende di gasolio, di benzina, di mangiare per muoversi e tutto quanto, di autostrade.
Abbiamo capito!
Paga le tasse, come se le paga?
Lui c'ha la risposta pronta per ogni
cosa. C'è da dire anche una cosa, che
lui
io...
non fa il furbo, ma lo è.
No, al tempo,
lui
io...
non fa il furbo, ma
tempo,
lo è.
Però,
lui non...
fermo, però, c'è una cosa importante. Sentiamolo. Io non pago, non chiedo contributi, che posso dire, statali di disoccupazione. Nulla, nulla di tutto ciò.
Perché sei occupato?
No, cioè, faccio arte, la mia è fare arte, la mia è proprio una forma artistica.
Ma lo rilasci lo scontrino fiscale a quelli che ti fanno...
No, tu mi ha chiesto lo scontrino fiscale, ho detto, porca miseria, che si può fare? Però il problema è questo, insomma, le autorità se la vanno a prendere con gli artisti di strada, che ce n'è uno qua, uno là, cioè sporadicamente alla fine siamo pochi. Con i venditori di roba abusiva che c'è in continuazione, che scappano e ritornano, passano i vigili, vanno via, tirano su e poi rimettono, con tutto rispetto, sono dei poracci anche questi qua, devono buccare quello che può essere, insomma, no? Però, insomma, è troppo facile chiamare
allora, mi dice, Ricky e vabbè, un nome molto strano, le tecniche del ralentì sono davvero interessanti, trovo che ci sia qualcosa di misterioso in quel tipo di movimento. Io ho assistito ad un'esibizione di un artista di fama internazionale che simula la corsa di un podista alle Olimpiadi, fermando il tempo con avanzamento della scena al declino del secondo, al decimo di secondo, e non scherzo, G, sono io. Mi è venuto da piangere.
Fantastico. Allora, è proprio questa la sensazione.
Se te vedi Mimito, non solo piangi, ma proprio ti disperi. Perché lui, come lo fa lui, non lo fa nessuno.
No, è proprio così. Infatti, fa parte di una delle tecniche che io uso. Anzi, la cosa che sto lavorando adesso è proprio quello di camminare all'indietro, cioè di muovermi simulando proprio l'avanzata, però. Cioè come la moviola ma andare all'indietro.
Fai moonwalk di Michael Jackson.
No, quello entriamo un po' più sul movimenti. Cioè, diciamo, fa parte dello sdoppiamento del corpo, perché alla fine fare il mimo è proprio una... guarda, ti invito a fare questa cosa qua. Fai questa.
Ma io non lo so fare.
Metti il pollice così e l'indice così. Ok? Adesso cambia tu. Ok?
Dai, via.
Quest'altro più semplice, guarda. Vai. Ecco. Questi sono giochini importanti per la separazione.
Fermami!
Fermiamo!
Oh. Sai cosa vorrei fare adesso?
Cosa vorresti fare?
Per la tua uscita. Per la tua uscita.
Ah, pensavo che magari.
No, sai, io lo so. Sei un bel ragazzo, lo so. Mi piacciono quei capelli. Per la tua uscita. La luce lì magari mi accendi, vediamo qualcosa qui in questo piccolo ambiente, però come sei entrato.
Perfetto.
Facendo delle cose,
ma ce l'hai un po' di musica di sottofondo?
E abbiamo inventato posso fare abbiamo inventato quella gag del così a occhio e croce, ti ho fatto andavi indietro, è fantastico. Quindi praticamente adesso fai un'uscita con quello che vuoi fare te. La musica che così.
Guarda, la tua musica,
allora,
quella che vuoi fare.
Schifo.
Io ne approfitto innanzitutto di salutare il Museo della Bora di Trieste, il Circo Coliseum Roma della famiglia Vassallo, antica famiglia, cioè storica famiglia di un circo tradizionale che attualmente sta bazzicando dalle parti della Toscana, ma tra poco partirà anche per lavoro, purtroppo hanno anche...
Saluta pure, tanto tutti possono vederci. Non si sa.
Benissimo, anzi forse. Sono contentissimo, li ho tutti
mondo.
Nel cuore queste persone.
Saluta anche
sono
in diverse lingue perché è importante.
Thank you very much for everybody, I'm very happy to stay here.
Spagnolo?
Ambrance, amigos, soy contento di stare... All'esclare, sciazzi!
Il commissario. Sì,
ecco.
Alle spalle, scommessaria. No, bene.
I vigili del comune di Firenze, forza. Che sono fantastici, perché li amo, siete fantastici.
Sta dicendo il contrario di quello che
non
pensa.
Non è vero.
Ma sicuramente.
Non è vero.
E quindi adesso vediamo come esce. Mimito, ti ringrazio Mimito.
Stato un piacere.
Allora aspetta, commutiamo, aspetta. Vai pure con quella. Vai, eccoci qua.
Mimito, sei proprio un mito. Mimito, sei un mito. Mimito, sei proprio un mito. Mimito, sei un mito.
Mimito, sei proprio un mito. Mimito, sei un mito.
Va sempre piano però.
Mimito, sei proprio un rimbambito. Mimito, un mito sei tu. Mimito, che cazzo di nome. Mimito, c'hai pure un cognome. Mimito. E noi siamo come, ai 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 ai, siamo come per la strada. Lui fa queste cose meravigliose, ma non dategli sordi perché lui è ricco d'animo. Oh Mimito, tu sei proprio un bel bandito e un mimo. Se ne va e io resto qua, solo finalmente.
grazie Mimito, è un personaggio. personaggio, indubbiamente un personaggio, come dire, un personaggio, non so che attributi affibbiargli, ma un personaggio. Sì, a questo personaggio io a questo punto no, già chiuso, grazie, è stato fantastico che si possa essere visto all'inizio e alla fine Mimito in azione, e quindi se avete soldi teneteveli. Devo darvi uno sponsor, fammi vedere un po' intanto che ore sono. Io devo andare a spostare la macchina io, ragazzi, quindi vi parlo dei pannelli fotovoltaici, ma che buffo, abbiamo il fotoamatore come sponsor, abbiamo anche i pannelli fotovoltaici, è fantastico tutto ciò, e quindi voi sapete che si spende molto con l'energia elettrica normale, ma col sole non si spende più un tubo. Non serve un tubo, serve il pannello fotovoltaico. Chi si inserisce, Mimito sembra un po' costruito. Io amo la spontaneità e il G spesso me la dà. Ah sì, ciao. Costì dietro c'è un'accetta. Peccato non c'è una spada, se no ti direi è arrivato il momento di tornare per strada. Ah, fatto la spada c'è. Ma come c'ho la spada? Io sono artista di strada, più di strada di quello di strada, c'ho ogni cosa lì dietro. In ogni caso non l'abbiamo usata e l'accetta è questo, perché insomma vuoi mica infierire su Mimito, ma Mimito è un nostro mito, è andato via, è ancora lì. Allora, vabbè, ha detto giusto? Che ha detto? Ha detto qualcosa? Non ha detto nulla. No, stavo parlando dei pannelli fotovoltaici. Ecco, quindi è un'occasione, si ripagano da soli, è incredibile, ma tu non spendi nulla, cioè praticamente ci sono gli incentivi statali, più puoi vendere l'energia che c'hai in più, che ti avanza, la vendi all'Enel, capito? La vendi allora, tra poco vi darò due numeri telefonici, prendete già carta e penna, foglie e matita, e io vi parlo di anche l'altra occasione che vi dà questa ditta, di cui non diciamo il nome, perché è molto più serio non dire il nome che dirlo, cioè dice è facile, dice Franco Rosso, no, per dire, no, non lo diciamo perché noi siamo persone riservate. E se volete diventare dei venditori di pannelli fotovoltaici, c'è veramente un futuro anche per chi li vende, un grande futuro, perché questo è il futuro, tutti li vogliono, e quindi ci sarà facile campo per poter venderne. Allora, chiunque abbia spiccate qualità comunicative e organizzative può far parte di questa azienda. Presentatevi sia per il lavoro, sia per comprare, acquistare, sentire un po'. Chiamate Matteo a questo numero 392 543 5464. Troppo veloce, vero? 392 54 35 464, oppure 090 92 40 503, capito? 090 92 40 503, chiedete sempre di Matteo, o 392 54 35 464, e ci sono occasioni per lavorare e occasioni per risparmiare. Cioè, meglio di così, pannelli fotovoltaici. Sì, a questo punto, visto che veramente io devo andare a spostare la macchina prima di mezzanotte, per le ragioni che vi ho detto proprio all'inizio di questa puntata, una puntata che stranamente oggi non ha avuto interruzioni, soste, cioè proprio tutto regolare, quando sono qui da solo, tranquillo, faccio una puntata... No. Può anche darsi che avendo più computer accesi, sai, non lo so, ma comunque domani ci sarà un ospite importante, no, Mimito è importante per lui stesso, ma no, anche per gli altri che si hanno, vedete, quel texano, quell'americano insomma, ha dato 100 euro perché lui ha dato un momento di sorriso, di divertimento. È importante questo. Domani avremo un ospite che ci può dare un momento di spiegazione, di esplicazione, l'assessore, il superassessore Massimo Mattei, colui il quale pensa al traffico, pensa al decoro cittadino, pensa ai lavori pubblici. È già la seconda volta che viene qua, quindi a lui fa piacere tornare, a noi fa molto piacere averlo qua. Poi se avrete domande, insomma, noi siamo qua per lui. Quindi domani puntata speciale, particolare, ogni mese abbiamo detto Massimo Mattei viene qua a dirci quello che succede in città, e non è poco avere queste informazioni di prima, primissima mano. Allora, e che mano, e che mano, ragazzi. Allora io devo dirvi che anche domani staremo calzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che canzi siamo noi, canzamente insieme, cazzo come si sta bene, canzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo canzamente insieme se lo vuoi, perché, perché, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo canzamente insieme tutti noi, 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 noi artisti di strada, noi artisti del cesso, noi artisti che amiamo l'arte ma non la professiamo, professiamo l'arte ma non l'amiamo, noi siamo gli artisti del mondo, il mondo intero che ci circonda, ci circoncide, e noi siamo circoncisi, siamo circassi, siamo pezzi di merda, siamo angeli, demoni, siamo santi ed eroi, e siamo anche degli imbecilli a volte. È inutile che voi mi diciate le cose proprio su, vediamo, se non è una cosa intelligente, guarda, sai che ti dico, c'è sito nulla, non è intelligente, vediamo un po'. Oh, dunque, grande G, complimenti per la trasmissione leganzissima, certo, lei ha detto una cosa intelligentissima, bravo, bellissima, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo canzamente insieme se lo vuoi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, siamo canzamente insieme tutti noi. È la mia, la mia macchina, corro, corro.